Buonasera a tutti. Il sindaco è presente. Il presidente è presente. Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Di Zinno. Bettinelli. Mele. Songini. Alberti. Andriolo. Bernardi. Ambrosi. Catonini. Presente. Limuti. Racchetti. Camanni. Balducci. Montinaro. Sozzani. Rebai. Dell'Erba. Fiumanò. Bordoni. Loadama. Massera. Tarabini. Bianchini. Grillo della Berta. Piasini. Barberi. Fettacelli. Va bene, la seduta può cominciare.
Ok, la seduta è valida e apriamo con una comunicazione. È arrivata una mozione firmata dai capigruppo della maggioranza, avente mozione ex articolo 31, comma 5 del regolamento per il fuoco comunale, mozione seguente oggetto: iniziative volte a ridurre il consumo di suolo e a salvaguardare l'ambiente e gli ecosistemi. Chiaramente questa mozione attinente agli argomenti che stasera vengono discussi in Consiglio Comunale verrà poi discussa, vedremo se contestualmente prima dichiareremo l'ammissibilità o no. Direi che però la rinvierei subito non alla prima mozione, ma casomai quando c'è la seconda mozione da discutere. Altre comunicazioni non ce ne sono. Ecco, so che è arrivato, no? Ce n'è un'altra, il nuovo decreto sulle commissioni, spero che tutti l'abbiate avuto. C'è stata una rivisitazione delle componenti della commissione, credo che sia arrivato a tutti i gruppi regolarmente. Partiamo con il punto numero 2, mozione del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, avente per oggetto rompiamo il patto. Il consigliere poi in mattinata presentò delle osservazioni che sono state distribuite in questo momento come informazioni a tutti i gruppi tramite il capigruppo. Chiederei al consigliere Piasini di illustrare nella sua breve presentazione della mozione quello che poi ha aggiunto, in modo da rendere tutti i consiglieri informati delle sue proposte. Prego, consigliere Piasini.
Grazie Presidente. L'integrazione mandata questa mattina è riferita un po' a parte anche l'intervento che faccio adesso. Sono dei dati riferiti al patto di stabilità sul comune di Sonel, quindi lì vediamo i tagli che sono stati negli ultimi anni, e era solo un lavoro di integrazione anche per i consiglieri, di spunto anche di discussione del consiglio comunale e quindi poi utili anche nella discussione ed eventualmente nell'approvazione della mozione. Quindi adesso vado all'esposizione della mozione. Buonasera, mi rivolgo alla maggioranza e alla minoranza, ma non solo, ma anche ai cittadini presenti, per capire e sapere cosa l'amministrazione intende fare in merito alla mozione presentata dalla Lega. Non voglio tediarvi con numeri, statistiche o facili spot antigoverno, voglio invece entrare nel merito e permettetemi, dopo aver sinteticamente presentato a tutti la mozione, evidenziare il problema del patto di stabilità, partendo proprio dai dati di questa amministrazione, ossia quei dati che ha presentato nei suoi rendiconti di gestione nel 2008-2012. Sono solo tre pagine che ben spiegano la modifica finanziaria che questo irresponsabile patto ha prodotto in solo tre anni. Innanzitutto dichiaro che la Lega non è contro il principio del patto di stabilità interno, che ha come fine quello di contenere la spesa pubblica, ma è contro la sua applicazione in modo lineare. Riteniamo giusto che chi spreca vada contenuto nella mala gestione dei soldi pubblici. Altresì non accettiamo che tutti gli enti locali siano messi sullo stesso piano di quelle amministrazioni inefficienti nei servizi e che sperperano il denaro pubblico. Vediamo ora cos'è il patto di stabilità, che nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri dell'Unione Europea. Ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato il patto, internamente il patto. La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica. La volontà politica di non affrontare seriamente il problema della sperequazione tra buona e mala gestione ha fatto sì che linearmente a tutti gli enti venissero tagliati i finanziamenti. Il patto di stabilità è quello strumento che, se fosse ben applicato, avrebbe stimolato la responsabilità degli amministratori a spendere meno e meglio i propri finanziamenti. Certo, non tutti hanno agito dissennatamente, ci sono comuni virtuosi che hanno agito con alto senso di responsabilità e oggi scontano il medesimo destino. Quale destino? Quello di avere meno da spendere, quello di avere soldi in cassa per future opere pubbliche ma non poterle utilizzare, quello di esattori delle tasse per conto dello Stato, il quale ha deciso di non volersi sporcare le mani. L'ultimo esempio è la Tares. E adesso entro un po' nello specifico per quello che serviva la documentazione, poi l'ho integrato. Guardiamo ora gli effetti del patto di stabilità. Nella tabella B, vedete bene, vi ricordo questi dati, sono espressione finanziaria del Comune di Sondrio. Vedete bene che le entrate tributarie dal 2008 al 2012 sono passate da 11 milioni e mezzo a 16 milioni e 9, quindi un più 5,4 milioni. I tributi sono quelli, per semplificare, che la gente paga direttamente all'ente, mentre i trasferimenti dello Stato sono passati rispettivamente da 5 milioni e 1 a 0,6 milioni, ovvero 4 milioni e mezzo in meno. Se noi sommiamo le entrate del 2012, tenendo separato il contributo statale, avremo ottenuto un'autonomia finanziaria pari al 97%. Significa il comune esattore per il 97% delle entrate proprie. Teniamo lì questo dato e vediamo un altro grafico. Qui si nota bene la forbice dei trasferimenti e tributi, mentre i provvedimenti negli anni rimangono costanti. Dal 2007 al 2010 la distanza tra tributi locali e trasferimenti dello Stato si avvicina per poi riaprirsi in seguito al patto di stabilità. Primo, a fronte di un aumento dei tributi locali non c'è stata una diminuzione delle tasse erariali, per cui oggi noi, cittadini, famiglie, occupati, esercenti, liberi professionisti, siamo tenuti a versare di più sia a Roma sia agli enti locali. Secondo, a fronte di un'autonomia finanziaria pari al 97,3%, come se l'amministrazione fosse autonoma nelle decisioni tributarie, il comune, che oggi risparmia, non può impiegare nell'anno successivo l'avanzo finanziario. E ancora, il vincolo del patto congela ogni avanzo degli esercizi precedenti, per cui se un comune ha agito prudenzialmente si vede sottratto tutta la propria disponibilità. Ne sa qualcosa anche questo comune. Terzo, quando il governo licenzierà i costi standard, i comuni virtuosi saranno colpiti ulteriormente, perché i costi standard verranno applicati, uno, i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, ossia la quantità di servizi, due, calcolata la spesa pro capite che ogni cittadino dovrà sostenere, che nel nostro caso sarà superiore a quella attuale. Tutto questo per garantire a costi più elevati i medesimi servizi, ovviamente per soli i comuni virtuosi. Il concetto si ribalta laddove vi sono gli sperperi, e lì invece la spesa verrà contratta. Bene, potremmo dedurre che nel nostro comune resteranno più soldi nelle casse, magari per opere pubbliche o servizi sociali, ma questo in parte è vero, ma se allora saremo ancora sotto lo scacco del patto di stabilità, i comuni come questi, con una spesa corrente contenuta, termineranno gli esercizi con un avanzo, e badate bene, quell'avanzo di esercizio non potrà essere reinvestito, perché il patto vincola gli investimenti per conto capitale, che possono essere toccati a ribasso con un mero decreto legge, e quindi per garantire il parametro del 3% di Maastricht verrà fagocitato dal Tesoro dello Stato, come è già successo col governo Monti nel 2012. Un dato più in generale per capire il contesto nel quale il patto opera. I comuni rappresentano solo il 7,6% della spesa pubblica totale, quindi il controllo dei conti dovrebbe essere esercitato su settori che rappresentano il peso più rilevante della spesa pubblica, in primo luogo le amministrazioni centrali dello Stato. I comuni rappresentano poi solo il 2,5% del debito totale del Paese e peraltro i comuni possono indebitarsi solo per investimenti. Risulta incontestabile che le necessarie politiche nazionali di riduzione del debito dovrebbero essere concentrate anche sugli altri settori pubblici a partire dallo Stato. Diventa legittimo chiedersi se è giusto che il prezzo del risanamento statale che è stato pagato fino ad oggi dai comuni continui allo stesso modo e nelle stesse modalità, ricordando che sono i nostri cittadini a rimetterci maggiormente. Concludo, egregio sindaco e consiglio, quello che noi chiediamo a lei e consiglieri è carattere, un atto chiaro e deciso contro chi prende senza restituire, contro questo patto scellerato. Siamo ormai a un bivio. Per noi questo sistema non è più sostenibile, soprattutto delle famiglie e dai commercianti, ossia la spina dorsale del paese. Oggi non ci sono più scuse, nessun amministratore può dichiarare di non aver capito il disegno politico, nessuno di noi, eletti dalla nostra gente, può esimersi da prendere una posizione chiara e decisa. Noi tutti, maggioranza e minoranza, oggi siamo qui a decidere con lo strumento del voto e quindi decidete con coscienza e assumetevi le vostre responsabilità. Volete il patto di stabilità interno così com'è, che a breve porterà il Comune a dover scegliere quali servizi essenziali tagliare? O siete per una modifica intelligente, naturale in un paese serio, che permetterebbe di garantire la vicinanza ai bisogni della nostra gente e permetterebbe inoltre di liberare risorse per far ripartire l'economia? Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ha chiesto la parola il consigliere Mele. Prego.
Buonasera a tutti. Siamo sostanzialmente d'accordo con questa mozione. Allo stesso tempo, prendiamo atto che il patto di stabilità è diventato un tema ricorrente in quest'Aula. Un tema ricorrente perché, al di là delle posizioni politiche di ciascun gruppo, siamo tutti convinti che discutiamo di un provvedimento iniquo e generalizzato. Iniquo perché toglie la possibilità ai comuni di svolgere al meglio il proprio ruolo. Generalizzato, l'ha detto mi ha preceduto Piasini, generalizzato perché vale per tutti, enti virtuosi e meno virtuosi. Il nostro, e lo sappiamo bene, è un comune con i conti in regola. Però stiamo soffrendo. Soffre il cittadino disoccupato perché le aziende chiudono, soffre il cittadino che ha un lavoro perché tra di essi molti non riescono ad arrivare a fine del mese, soffrono l'imprenditoria e il commercio. Soffrono le associazioni di volontariato che sempre di più debbono sostituirsi alle istituzioni per far fronte alle numerose istanze di aiuto che arrivano dai cittadini in difficoltà. Questo comune vorrebbe fare di più di quanto fa e potremmo fare di più perché ne abbiamo le risorse, ma sono ferme in Banca d'Italia. Se non andiamo errati, ammontano a circa 6 milioni di euro, qualcosa di più. Sono fermi a garanzia del debito pubblico, perché il Paese è in difficoltà. L'Unione Europea ci ha imposto una disciplina economica che facciamo fatica a rispettare. I vari governi nazionali che si sono succeduti in questi ultimi anni, nel tentativo di rispettare parametri imposti dall'Europa, hanno emanato leggi e decreti che si sono contraddetti un giorno dopo l'altro. È un dato di fatto oggettivo e siamo sicuri che in quest'Aula non vorrà strumentalizzarlo a proprio tornaconto politico. In questa situazione di caos normativo, il ruolo degli enti locali si sta sempre più svuotando delle proprie funzioni primarie. E sempre più si delinea come esattoria e cassa dello Stato. E bene ha fatto Piasini a presentare questa mozione, che si estende, gliene diamo atto, con toni moderati e velatamente critici che abbiamo apprezzato. Ma allo stesso tempo ci sembra opportuno dare anche conto nel documento che hai presentato, Piasini, che il tanto discusso patto di stabilità comunque qualche effetto benefico lo ha anche prodotto, che è poi quello del controllo della spesa, lo hai detto, che il nostro comune ha sempre rispettato il controllo della spesa, altri purtroppo meno. Vorremmo essere anche il più possibile realisti e dare uno sviluppo di concretezza alla mozione, formulando una richiesta a cui possa essere difficile sottrarsi, perché è di tutta evidenza che il patto di stabilità difficilmente sarà abrogato, per i motivi che abbiamo appena accennato, ma è invece possibile che possa subire delle modifiche, prima di tutto in presenza di istanze che pervengano numerose, come del resto sta già avvenendo, e che poi abbiano comunque in sé richieste attuabili. Ed è con intenzione costruttiva che presentiamo un emendamento, che non va assolutamente a modificare il senso della mozione presentata da Piasini, ma che a nostro parere la completa nelle considerazioni e la rende più possibile nella sua attuazione. Adesso io ho qui l'emendamento, se volete ve lo anticipo, sono due cose che intenderemo inserire. Una è: nel considerato che, chiediamo di inserire al punto 1 la seguente frase: l'introduzione del patto di stabilità ha comunque spinto gli enti locali, soprattutto i meno virtuosi, ad un maggior controllo sulla spesa per il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Questo nel considerato che. Nell'impegno al sindaco, al secondo rigo, dopo affinché, noi proponiamo di sostituire la parola abrogata, da abrogata fino a vincolo compreso, con la seguente frase: venga modificata per tutti i comuni virtuosi la normativa sul patto di stabilità, riducendo i saldi obiettivo, e che sia consentita loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione per le spese in conto capitale. Praticamente quello che hai detto tu nel tuo intervento. Quindi io, se siete d'accordo, consegno l'emendamento per la visione di tutti i consiglieri. Grazie.
Grazie consigliere Mele, darei la parola immediatamente al consigliere Piasini per vedere se questa proposta è accettabile da parte sua, essendo il proponente.
Grazie presidente, sì, sentito l'emendamento letto, secondo il gruppo è accoglibile, proprio che va comunque nel senso che già la mozione andava, quindi cambiamo qualcosa, ma sottolineiamo ancora il possibile cambiamento per gli enti virtuosi, quindi da parte mia è favorevole.
Allora farò distribuire la copia dell'emendamento in modo da darne a tutti i gruppi. E poi, non so, intanto se volete intervenire, darei la parola a chi vuole intervenire. Allora, consigliere Tacelli.
Innanzitutto buon Natale, sennò poi me lo dimentico, quindi anticipo. Innanzitutto, sulla base di quanto già abbiamo detto, è noto quali sono gli obiettivi e le finalità che si tendono a raggiungere col patto di stabilità. Quindi nella sua ratio sostanzialmente ha una logica il patto di stabilità. Purtroppo il problema qual è? Che vi sono comuni come quello di Sondrio dove il patto di stabilità è legge, quindi si fa di tutto per rispettare questa legge, e vi sono comuni dove invece viene normalmente disatteso, con le conseguenze di dichiarazioni di dissesto da parte degli enti e conseguenti interventi da parte dello Stato. Stato che per l'appunto ripiana i debiti, come avviene a Catania, come avviene anche ad Alessandria, quindi non solo nel sud Italia, e concede anche anticipazioni straordinarie, cioè la possibilità di indebitarsi in misura maggiore fino ai 5 dodicesimi dell'entrata accertata anziché 3 dodicesimi, dando anche, diciamo così, come contentino il pagamento degli interessi per questo maggiore indebitamento. Quindi diciamo che la vera cosa, diciamo, ingiusta che secondo me nasce dal patto di stabilità è legato al fatto che, pur essendo legge, non tutti si attengono scrupolosamente a quello che la legge dice. E lo Stato comunque interviene sempre per salvare quelli che sono i comuni che comunque non si attengono, a spese di quelli che invece sono più diligenti come il nostro. Io però adesso faccio un'altra considerazione, e cioè che spesso, come anche stasera abbiamo evidenziato, come legislatore spesso si comporta da soggetto schizofrenico, con continui interventi modificativi di norme, una continua, diciamo, incertezza normativa che dà e non consente anche alle amministrazioni comunali di definire una linea precisa su quella che è la propria fiscalità locale, eccetera. Io però vorrei evidenziare che il legislatore non è un'entità astratta, ma il legislatore sono persone, uomini e donne, che rappresentano la creme scelte dalle segreterie di partito e degli stessi partiti che qui siedono in questo consiglio comunale. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente più che scrivere al Presidente del Consiglio e al legislatore, sarebbe bene che ciascuno nel proprio partito dicesse: forse è bene che telefoni al mio segretario e gli dica che probabilmente le cose così come vanno non vanno per nulla bene. in quanto questa qui sarebbe un intervento, diciamo, secondo me più incisivo, avrebbe dei risultati probabilmente più efficaci, visto che comunque sono scelte che arrivano dai partiti, non vengono da un marziano posto sulla Luna. Quindi ritengo che sarebbe bello che venisse integrata questa proposta, anche se può anche non essere scritta, ma l'importante è che si faccia, e che venga richiesto non solo al governo, al legislatore, ma venga richiesto alle proprie segreterie di partito di adoperarsi perché quelle che sono le storture del patto di stabilità possano finalmente essere superate. Grazie.
Grazie consigliere Tacelli, hanno chiesto la parola consigliere Massera e poi Barberi.
Grazie Presidente, anch'io faccio gli auguri di Buon Natale a tutti i consiglieri e a tutti i cittadini presenti. Premesso che il fisco in Italia è qualcosa di delirante e premesso che purtroppo le regole del patto di stabilità non applicate dai comuni non virtuosi recidivamente porta anche molti comuni virtuosi a un certo punto a dire vabbè, ma ragazzi, ma perché dobbiamo continuare a essere dei fessi noi? E purtroppo spinge davvero a delle dinamiche peggiorative del sistema generale. Premesso tutto questo, io intanto spero che comunque, come il Comune di Sondrio ha sempre fatto, noi continueremo comunque a rispettare la legge, continueremo a rispettare le regole e continueremo a tenere la schiena dritta. Detto questo, dobbiamo fare quello che chiede questa mozione, chiedere con forza che chi come noi ha sempre tenuto la schiena dritta e ha avuto rigore non debba venire preso in giro dai tantissimi enti locali italiani che invece hanno scelto deliberatamente, perché sono scelte deliberate, di non rispettare le regole. Quindi questa penalizzazione deve venire meno e quindi sono assolutamente favorevole a portare avanti queste istanze. Mi pare che la proposta emendativa sia accoglibile perché sostanzialmente non modifica la sostanza, ma come considerazione ribadisco che noi comunque dovremo continuare a essere un esempio virtuoso di rispetto delle regole quando troppi non lo fanno in questo paese. E quindi mi auguro che noi mai arriveremo, spero che le cose cambino, ma anche se non dovessero cambiare, noi dovremmo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, perché non esiste che ci si debba adeguare al peggio, perché questo lo fanno già troppi in questo paese. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Consigliere Barberi, prego.
Beh, prima di tutto mi aggrego anch'io negli auguri di Buon Natale e un ringraziamento a un pubblico così folto che non ho mai visto da quando sono consigliere comunale qui a Sondrio, per quello un grazie ai partecipanti. Detto questo, il movimento è sicuramente d'accordo per quanto riguarda la mozione presentata dal consigliere Piasini, in quanto vedo in questa mozione un senso che mi fa piacere, che il politico non rimane e non diventa esclusivamente un funzionario, cioè un passacarte, cioè non può solo recepire le leggi e le norme e doverle di fatto scaricare di conseguenza sui cittadini, ma deve anche alzare la testa e fare il politico, cioè cercare di modificarle portando le proprie istanze nei luoghi giusti. Pertanto questo approccio è condivisibile, sono d'accordo per quello, anticipo il mio voto, sarò a favore della mozione e condivido gli emendamenti del consigliere Mele, che ha sottolineato il fatto che se più comuni lavorano insieme portando di conseguenza questi tipi di mozione, sicuramente qualcosa può cambiare, l'unione sicuramente fa la forza. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. C'è qualche altro intervento? Sindaco? Allora, sindaco, prego.
Come capita sempre sulle mozioni, visto che impegnano il sindaco, mi sembra doveroso che io intervenga. Intanto per rimarcare che in questo momento il rischio è di inseguire un populismo che non vede assolutamente essere nelle mie corde, e voglio quindi ricordare a tutti che non mi suggerite, anzi mi impegnano, mi reimpegnate a fare quello che è sempre stato ciò che ho espresso in questo consiglio comunale. Voglio ricordare che la questione del patto di stabilità, con qualche penalità in più per il Comune di Sondrio, viene dalla tragica esperienza di aver avuto il commissario, che quindi ha contribuito anche a questa questione, e lì la mettiamo da parte. Dall'altra parte io voglio sottolineare come questa deriva di un centralismo incomprensibile è partita già a suo tempo con Tremonti, quando i tagli lineari se l'era inventato un governo diverso da quelli che si sono succeduti, ma la caratteristica evidente di tutti gli ultimi governi sono quelli di aver sposato un centralismo e di aver annegato il comune, il senso dell'istituzione locale in un percorso che veramente è disdicevole. Io ricordo qual era la voce che io avevo cercato di esprimere anche in qualche modo stemperando il consenso che c'era in questo Consiglio Comunale attorno alla Tares, quando ho detto che io ero incazzato di dover votare a favore della Tares su un regolamento che di fatto era rigido, era deciso da altri e noi eravamo chiamati solo ad applicarlo. Ricordo anche che scesi a Milano assieme agli altri sindaci per denunciare una questione che ai noi qualche anno fa sembrava solo l'inizio, ma è perdurata nel tempo. Però il concetto generale non è solamente il patto di stabilità interno, che io dico essere un elemento corretto, cioè ogni comune deve vivere delle sue entrate e deve condividere in un progetto condiviso dai suoi cittadini quali sono le spese che si fanno con le entrate. In alcuni comuni, non dico niente di strano, magari si possono anche condividere di pagare più tasse a fronte di determinati risultati che i cittadini apprezzano. In alcuni comuni non si fanno servizi, in altri si fanno, è utile che i cittadini contribuiscono condividendo questo percorso. Ma l'elemento che deve essere assolutamente ribaltato è la storia del federalismo fiscale. Piasini, tu segnalavi la questione dei trasferimenti. Io voglio dire che c'è stato un momento in cui i trasferimenti sembravano stabili, ma in realtà lì dentro c'era una voce, l'ICI, che era diventato trasferimento dallo Stato quando una volta era allocata come entrate proprio del Comune. Lì sta la struttura. Cioè, io credo che i trasferimenti dallo Stato non debbano neanche più esistere. No? Dobbiamo riempire la casella dei... E quindi l'incongruità, la cosa incomprensibile è che hanno spostato delle caselle che sembravano in qualche modo avviate verso un percorso che io condivido. L'addizionale IRPEF, se ben ricordate, almeno io sono vecchio di questo Consiglio Comunale, diventava il primo strumento messo nelle mani degli enti locali perché ci fosse una maggiore autonomia. Peccato che l'addizionale IRPEF va a livello centrale, poi in tempi non certi ritorna dopo un calcolo al comune. E questo è un altro elemento di struttura. L'addizionale serviva a dare i soldi ai propri comuni e doveva esserci un altro elemento che valorizzava questo meccanismo dell'autonomia fiscale, è che l'addizionale IRPEF generale doveva essere ridotto. Non è accaduto questo, quindi anche la tassa addizionale comune non ha fatto altro che sommarsi a tutta un'altra serie di tasse. È chiaro che la tua lettura è che gli enti locali fanno pagare più tasse. Gli enti locali dovrebbero far pagare quelle tasse e non devono essere sommate ad altre tasse che difficilmente comprendo. Quindi, visto che vengo impegnato a sollecitare ancora questo patto di stabilità, mi pare assolutamente corretto quello che è emerso dall'emendamento, e cioè che il patto di stabilità interno è uno strumento a cui ogni ente locale, ogni ente si deve attenere affinché lui sia autonomo nelle sue entrate e nelle sue uscite. Questo è l'obiettivo. Non è possibile pensare che accanto a questo patto di stabilità coloro i quali, come il Comune di Sondrio, hanno raggiunto questo, gli venga anche richiesto di destinare un'altra parte di risorse, quasi che fosse una penalità, ma lo è di fatto, per contribuire a mantenere una cassa globale apparentemente solida. Tra l'altro, e qui la chiudo, c'è un elemento che continuiamo a sottolineare come elemento positivo, e cioè se lasciassero spendere quei soldi agli enti locali che sono virtuosi, non tutta, una parte, perché il resto è utile lasciarla in banca, che diamo un'impressione di essere più solidi in Europa, va bene, ma quella parte muove veramente l'economia reale di un paese, a partire dall'ente locale. Chiudo ricordando che per esempio nella QST, negli accordi che si sono fatti di utilizzo dei soldi e di sovraccanoni o meno, noi abbiamo messo lì una serie di opere, Comune di Sondrio, ma tutti i vari comuni, 200.000 euro al comune di Chiuro rispetto all'altro comune, lì c'è l'economia reale, cioè tutti quei soldi che sono frutto di un accordo provincia, regione e comuni, quindi tutta la comunità, vengono spesi per realizzazione, e quella è l'economia reale.
in contrasto invece con l'economia chiacchierata e studiata a tavolino, che ha veramente quel limite, cioè di non comprendere ancora una volta che noi tutti insieme continuiamo a fare degli sforzi e che non vedono assolutamente un minimo di luce davanti. La struttura, ripeto, è questa. Alcuni enti locali sono partiti male, hanno difficoltà. Bene, gli si imponga di scendere non di botta al 20%, del 10% alla volta, ma loro devono fare quel percorso per arrivare a mettersi nelle stesse nostre condizioni. Quindi io credo, per esempio Piasini facevo, non so chi altro, faceva riferimento alle segreterie dei partiti, forse Massera, sì, giusto? Tacelli. Io ho fatto una chiacchierata urlata con il ministro Delrio nel momento in cui lui aveva sentito alcune mie affermazioni e lui si era sentito non offeso, però non le condivideva. A lui ho sottolineato che questa questione, che gli enti locali si continuano a imporre delle leggi a livello centrale e non si lasci la libertà di, non di essere liberi, ma di costruirsi il proprio bilancio dentro nei limiti che giustamente devono essere stabiliti, credo che questa sia la chiave di volta. Non la vogliono capire, lui dice che evidentemente è un percorso che arriva da lontano, dobbiamo avere certi, però se si chiede a noi di ridurre del 20% le auto blu quando non le abbiamo, cioè è una cosa ridicola, eppure arriva ancora di ridurre del 20% le auto blu. Siccome uso le scarpe, comprerò le scarpe di un numero meno, però voglio dire, è un concetto che loro non capiscono perché vivono in un'altra realtà dove le auto blu, avendone 100, ridurle del 20% ce ne sono sempre 80. Lo stesso per tutte le altre questioni, se il personale lo si riduce al 20% va bene, si mette nelle condizioni di alcuni comuni che riducendo il personale ne avevano uno, non ne hanno neanche più quello. Quindi questa cosa è assolutamente incomprensibile. Ma ritornando, avevo detto prima che smettevo, poi vado avanti, in realtà quello che non riesco a capire è questo: l'elezione diretta del sindaco è uno strumento così importante che deve essere riproposto a livello parlamentare. Lo scollamento è che noi sindaci interloquiamo con soggetti che non hanno la stessa visione nostra, loro fanno ragionamenti di altro genere, e però questo è nelle mani degli elettori, dei cittadini, di qualsiasi colore esse siano, perché alla fine quando si va in un certo consesso anche a livello regionale si perde di vista qual è l'obiettivo. Noi oggi mi suggerite di impegnarmi su questo, mi impegnerò e lo farò anche con gli strumenti, mi pare che lanci un pochettino in più rispetto a prima, si stia muovendo in tal senso, mi auguro che questo accada. Scusate, è stato lungo.
Grazie sindaco, ha chiesto però la parola al consigliere Racchetti, prego.
Grazie presidente, brevemente per dire, solo per dire, per sincerità, il nostro gruppo originariamente era un po' perplesso su questa mozione, ascoltando però tuttavia il dibattito di questa sera, l'intervento del relatore, l'intervento del consigliere Mele e anche del sindaco, devo dire che siamo anche noi d'accordo sulla mozione, sul contenuto, con un'unica precisazione, l'aveva già anticipato il sindaco, nel senso che è anche un po' Tacelli nel suo intervento, nel senso che per coerenza, secondo me, assolutamente non riguarda la serietà e la partecipazione dei consiglieri della Lega Nord, che devo dire che in consiglio, anche in commissione bilancio, sempre molto attenti e collaborativi, però per coerenza nel passaggio dove si dice il patto di stabilità, nonostante sia da anni soggetto a contestazioni e critiche, è stato esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, il redattore avrebbe dovuto continuare, aperte parentesi, grazie Lega, punto esclamativo, chiusa la parentesi. Comunque, battuta a parte, visto che era stato approvato con una norma il governo Berlusconi-Tremonti-Maroni del 2011, meritava di essere citato. Comunque, confermo l'adesione a questa mozione, a questo principio, e ringrazio anche il consigliere Piasini per la presentazione.
Bene, a questo punto vuol prendere la parola o altrimenti procedo per le votazioni? Procedo? Ok, allora prima bisogna procedere all'emendamento, alla votazione dell'emendamento presentato dal consigliere Mele, che avete avuto credo tutti, e quindi è sotto gli occhi di tutti la proposta che è già stata presentata. Procedo alla votazione. Chi è favorevole? Benissimo. Mi pare facciamo la controprova. Chi si astiene? Chi vota contro? Quindi l'emendamento passa all'unanimità. A questo punto la mozione emendata viene messa ai voti, procediamo alla seconda votazione, quindi completa, dell'emendamento. Chi si astiene? Chi vota a favore? Bene. Chi è contrario? Nessuno. Anche all'unanimità, quindi passa la mozione con l'emendamento Mele. Bene, a questo punto siamo alla seconda mozione presentata dal consigliere Barberi, che ha come argomento Movimento 5 Stelle, quindi avente come oggetto salviamo l'area agricola di Presio del Ranè. Come anticipato è stata presentata una seconda mozione sull'argomento cave, che credo abbiate avuto anche questa, che però procedo a leggere. Quindi mozione, iniziative volte a ridurre il consumo di suolo e a salvaguardare l'ambiente e gli ecosistemi. Oggetto, attuazione della revisione piano cave della provincia di Sondrio in connessione con la mozione di cui al punto 3 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi. Quindi. Consiglio Comunale. Premesso che, con delibera del Consiglio Provinciale numero 15 del 18 marzo 2002, è stato adottato il piano cave della provincia di Sondrio, che è stato successivamente approvato dalla Regione Lombardia, considerato che lo stesso piano attualmente in fase di revisione e che in parte delle cave già approvate non è ancora stata avviata l'attività di estrazione, preso atto che l'ambiente naturale della Valtellina e della Valchiavenna, soprattutto nel fondovalle, è ormai fortemente compromesso da un utilizzo sconsiderato e lontano dalle regole di uno sviluppo sostenibile del territorio. La valorizzazione dell'ambiente e del territorio e lo sviluppo sociale, economico e turistico sono strettamente connessi a tutto il territorio montano della provincia di Sondrio, sia nelle terre alte che nel fondovalle. Tenuto conto che è necessario promuovere una profonda innovazione del settore per ridurre i prelievi di materiali e l'impatto dell'attività di estrazione in cava nel contesto del paesaggio e dei progetti di sviluppo del territorio, è necessario altresì rivedere e completare il quadro delle regole al fine di garantire la tutela del territorio, procedimenti trasparenti, giuste sanzioni e adeguati vincoli in grado di consentire l'adozione di piani per l'attività estrattiva, capaci di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente, come l'area situata nel comune di Bianzone, definita Cava del Ranè. Chiede al sindaco e alla giunta di farsi portavoce presso le istituzioni competenti affinché nella revisione del piano cave siano portate a termine al più presto le procedure di VAS, valutazione ambientale strategica, nell'ambito del piano cave provinciale. Siano riviste le quantità di materiale estraibile in cava rispetto a quanto previsto nell'anno 2002, anche tenendo conto dell'attuale contesto economico generale che esprime esigenze profondamente mutate. Siano promosse le attività di recupero, riutilizzo e riciclo degli inerti provenienti dall'edilizia, con conseguenti minori esigenze di prelievo in cava. Siano ridefinite in aumento gli oneri dovuti dai concessionari per l'attività di estrazione. Siano rafforzati i vincoli esistenti e, se necessario, ne siano introdotti di nuovi, in modo da escludere che l'attività estrattiva possa essere effettuata nelle aree di rilevante interesse ambientale. Questa è la seconda mozione che è arrivata. La richiesta, innanzitutto, la procedura è quella dell'ammissibilità, quindi chiedo, metto ai voti l'ammissibilità sull'ammissibilità non si può intervenire, casomai dopo. Quindi metto ai voti del Consiglio la questione dell'ammissibilità. Chi è favorevole all'ammissibilità di questa mozione? Dopo facciamo. Chi è contrario? Uno. Chi si astiene? Uno. Allora, la votazione ha dato questo esito. 30 presenti, un astenuto, un contrario, 28 favorevoli, quindi la mozione è compatibile con questo ordine del giorno ed è ammessa. E a questo punto direi, per evitare due discussioni, ma razionalmente, di argomentare sulla mozione Barberi tenendo conto anche di questa seconda mozione, quindi gli interventi dovranno un po' tener conto di quella che già avete avuto come ordine del giorno e la mozione che è arrivata, che in qualche modo non sono così alternativi, ma che in qualche modo però sono anche differenti su alcuni piani più specifici. La precedenza naturalmente va al consigliere Barberi, che deve presentare un po' la mozione che era già all'ordine del giorno. Prego, consigliere Barberi.
Grazie Presidente. Prima di tutto, al di là del regolamento che giustamente è stata presentata la contromozione ed è passata, ritengo, da un punto di vista, essendo io il promotore della mozione, io non ho ricevuto nessuna documentazione in merito, e questo ovviamente fa capire anche alcuni aspetti della gestione, e nello specifico ribadisco il fatto che la mozione è una mozione specifica in cui il titolo parla "Salviamo l'area agricola di pregio d'Erani". Detto questo, per quale motivo il Movimento 5 Stelle Sondrio ha presentato e ha portato la mozione in Consiglio Comunale? Prima di tutto la porta in Consiglio Comunale a Sondrio, in quanto il tema ambientale lo stesso sindaco Alcide Molteni, nel proprio programma 2013, nella sezione ambiente, parla di tematica da sempre all'attenzione dell'amministrazione comunale. Inoltre, lo stesso Sondrio è organizzatore del Sondrio Festival, che ha come obiettivo, e qui ho ripreso quello che è pubblicato sul sito web del Sondrio Festival, in cui dice: la diffusione della cultura dei parchi, delle aree protette e della salvaguardia dell'ambiente, educazione ambientale, la promozione e valorizzazione del documentario naturalistico. Inoltre, oggi abbiamo avuto la premiazione della gara Valtellina Wine Trail e di fatto si sta sostenendo con forza le politiche di valorizzazione del territorio della provincia di Sondrio, unico mio rammarico non averci partecipato.
Scusi, consigliere, una nozione d'ordine. Prego il pubblico di non riprendere, perché non è concesso riprendere le sedute se non autorizzate. Mi scusi, ma è il regolamento.
Si figuri, Presidente.
Prego.
In aggiunta, ovviamente, abbiamo avuto anche la premiazione del street climbing, dove ho sentito molto bene quelle che sono state le motivazioni delle premiazioni. Di fatto, la motivazione sia per Valtellina Wine Trail e per il street climbing sono state di natura paesaggistiche e naturali, pertanto a favore, ovviamente, del territorio. La presentazione, sempre in Consiglio Comunale, arriva per superare con il immobilismo della provincia, aderendo a un'espressa richiesta del presidente Luca Marsico, presidente della sesta commissione ambiente e protezione civile della regione Lombardia, e con riferimento alla propria diretta esperienza quale assessore della provincia di Varese, dove, come noto, la cava di Cantello è stata stralciata dalla regione Lombardia, su richiesta, e sottolineo, unanime dei comuni e della provincia. In tale occasione ha evidenziato al comitato, e ringrazio della presenza di alcuni di loro qui in Consiglio Comunale, il quale nella loro udienza riferisce lo stesso Luca Marsico che nella filiera partecipativa del comitato, che pur vede una condivisione molto alta in punto di consenso popolare, in quanto esistono oltre 2500 firme della petizione, non esiste nessun ente territoriale presente in esso. E pertanto è una richiesta esplicita della sesta commissione che viene fatta al Comitato per la tutela della zona del Ranè. Ricordiamo anche che lo stesso Comitato, il 17 novembre scorso, ha inviato a tutti i sostenitori del Comitato una lettera, pertanto anche al Comune di Sondrio, di condividere l'azione del Comitato. ribadisco che il comitato vuole interlocutore del comitato è la regione Lombardia, in particolare, come ho ripetuto, la sesta commissione, che si è impegnata a lavorare per proporre lo stralcio al consiglio regionale. Ricordo a tutti chi sono i sostenitori del comitato, annoverando l'elenco presente anche sul sito internet del comitato stesso: Consorzio Tutela Casera Vitto, Associazione Apistici della Provincia di Sondrio, Col Diretti, Cof Cooperative della Provincia di Sondrio, Melavi, di conseguenza Consorzio Tutela Mera Valtellina, Lega Ambiente, Movimento 5 Stelle, APA Sondrio, Associazione Provinciale Allevatori, Distretto del Gusto, che rappresenta una serie di consorzi agroalimentari, Consorzio Tutela Vini della Valtellina, Arci Lombardia Associazione di Promozione Sociale, WWF Valtellina, CIA Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia, Circolo Cacciatori Bianzone, Gastellina Gruppo di Acquisto Solidale, Terza Età e Bella Età e Partito Democratico della Provincia di Sondrio. Tutti i sostenitori hanno inviato al comitato una lettera di adesione sottolineando l'elevato pregio agricolo, paesaggistico, ambientale della zona. Essendo il Movimento 5 Stelle sostenitore e sottoscritto firmatario del comitato e ho partecipato a molte iniziative dello stesso, per coerenza non ho fatto nient'altro che rimandare al Consiglio Comunale. Mi sarei aspettato anche non una contromozione, ma una mozione da parte della maggioranza. Pertanto ho subito promosso tale mozione a fine di tutelare il nostro territorio. I risultati oggi si stanno già vedendo, in quanto il comitato ha ottenuto le delibere da parte del comune di Bianzone, Villa di Tirano, Montagna in Valtellina e oggi si sta aggiungendo anche Torre Santa Maria in Valmalenco, per quello non zone limitrofe, ma direi più vicine al comune di Sondrio. Per citare anche cosa ha deliberato e qual è l'intenzione, faccio un piccolo cenno su quelle che cosa chiede in sostanza il comune di Bianzone, inoltrando l'istanza alla regione Lombardia, il quale chiede che la stessa adotti urgentemente ogni atto utile alla conservazione del piano di Bianzone nella sua attuali condizioni di straordinaria bellezza e integrità universalmente riconosciuta. E ripeto, straordinaria bellezza, riconosciuta da studiosi, da turisti, da abitanti e da tecnici che hanno redatto il piano territoriale della provincia e della regione. Inoltre chiede alla stessa, sempre la delibera di Bianzone, che adotti nel rispetto delle normative comunitarie tema di VAS gli atti necessari in collaborazione con la provincia per la revisione del piano cave della provincia di Sondrio, prevedendo nell'istanza lo stralcio dell'ambiente estrattivo, per quello c'è un riferimento specifico, ubicato in comune Bianzone, località Ranè. Considerato che il piano cave della provincia di Sondrio, adottato dal Consiglio Provinciale e approvato dalla Regione Lombardia, individua l'area del Ranè nel comune di Bianzone come area di cava per l'estrazione di inerti, in una zona che tutta la programmazione territoriale della regione e della provincia considera di elevato pregio agricolo, paesaggistico e ambientale. Il comitato denuncia che il vigente piano cave della provincia di Sondrio non è mai stato assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica, detta VAS, come previsto dall'articolo 13 della direttiva CE 2001/42. La VAS, oltre ad essere obbligatoria, è un adempimento doveroso e necessario a tutelare l'interesse generale, perché consente di verificare la compatibilità delle esigenze e del settore economico estrattivo e i contrapposti interessi pubblici, fra cui quelli primari e costituzionalmente garantiti alla tutela del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, la cui mancanza comporta violazione del diritto comunitario da parte della provincia di Sondrio. Il comitato, non trovando un appoggio dalla provincia, si è appellato al Parlamento europeo, confermando l'applicazione della direttiva e portando in luglio scorso la stessa direzione generale ambientale, nel nome del dottor Angelo Elefanti, a dire, in riferimento ovviamente alle verifiche della Commissione europea sull'applicazione normativa VAS ai piani cavi lombardi, informa che la provincia di Sondrio, la situazione è analoga ai piani di Varese e Bergamo ed è in corso una valutazione circa le misure da intraprendere che siano in grado di garantire la tutela ambientale come nei casi precedenti. Pertanto la Regione ritiene il piano cave provinciale illegittimo perché privo di VAS e si è impegnato a rivederlo. Pertanto la Regione conferma che il piano visite cave da Prugi Sondrio approvato dalla Regione Lombardia nel 2007, assenza di espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS prescritta dalle norme comunitarie, non è in grado di garantire un adeguato livello di tutela ambientale ed è pertanto illegittimo. Informa la Commissione europea di voler porre rimedio all'infrazione della normativa comunitaria e di aver già in corso una valutazione circa le misure regionali da intraprendere che siano in grado di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, come già deciso per i piani di cave di Varese e Bergamo, per evitare una procedura di infrazione comunitaria. Considerato che il piano cave è ubicato nel fondo valle della Valtellina e Valchiavenna, per una superficie occupata di 100 ettari composto da 15 ambienti estrattivi, oltre alle cave di riserva, non è in grado di garantire un adeguato livello di tutela ambientale e quindi non tutela gli interessi pubblici. Che è necessario quindi un drastico cambio di rotta rispetto alla politica del consumo del territorio e del suo agricolo, che ha finora prevalso dalla provincia di Sondrio, rimettendo al centro l'ambiente e il territorio per la potenzialità durature che esprimono anche solo aspetto economico, turismo e agricoltura di qualità basati sui prodotti tipici del territorio, abbandonando le scelte di corto respiro che hanno finora prevalso attraverso lo sfruttamento, il consumo indiscriminante ed irreversibile di tali beni ambientali e paesaggistici. Considerato inoltre che la cava di Ranè non ha nessuna concessione, sta ancora rilasciata e nessun lavoro di scavo è ancora iniziato, che non è stato nemmeno attuato l'esproprio per pubblica utilità dei legittimi proprietari, mentre i coltivatori dei terreni stanno già preparando i terreni per la prossima stagione agraria. Il nostro interlocutore, come già ribadito prima, è la Regione, in particolare la Sesta Commissione, che si è impegnata, come vi ho detto, a lavorare per proporre lo stralcio del Consiglio regionale, anche rispetto all'applicazione della VAS. L'interlocutore è sempre la Regione Lombardia, che ha già deliberato in tal senso per il piano cave della provincia di Varese. E qui ecco dove ovviamente entra quanto può essere determinante il voto a favore di questa mozione, che come ho detto è specifico sulla cava, in quanto può essere utile per la causa Salviamo la cava di Ranè, questa delibera. Di tutto direi di essere già soddisfatto di aver, come movimento, aver sollecitato il tema ambientale che è venuto a seguito di una mozione, e questo mi fa molto piacere da questo punto di vista, che si può parlare di ambiente in consiglio comunale. Detto questo, deliberare a favore della mozione significa dare un segno concreto alla tutela dell'ambiente passando dalle parole ai fatti. La presenza del capoluogo come sostenitore della mozione aiuterebbe, e questo è il punto focale, ad aggregare altri enti territoriali diventando elemento strategico per salvaguardare il nostro territorio. Mi rivolgo a tutti i consiglieri che hanno a cuore l'ambiente e il nostro territorio. Il vostro voto favorevole è determinante per contribuire concretamente al progetto Salviamo l'area agricola Ranè e trasmettere a tutti i cittadini che la salvaguardia dell'ambiente è imprescindibile per il futuro della nostra comunità. Mi rivolgo anche al senso di coerenza da parte di quei consiglieri che hanno sostenuto la petizione e hanno partecipato attivamente alle iniziative del Comitato, di cui ne vedo molti qui in questa sede, ricordando che un sostenitore è il Partito Democratico e Lega Ambiente tra i sostenitori. E concludo anche in questo modo: non vorrei uscire da quest'aula confermando le parole di Mario Cotelli in occasione del Sondrio Festival, dove disse in un articolo della provincia del 18 ottobre, disse: successo di parole, ma poi nessuno cura l'ambiente. Questo ritengo sia doveroso sottolinearlo. Pertanto noi chiediamo al sindaco, alla giunta, di voler sostenere i contenuti della petizione Salviamo l'area agricola di pregio del Ranè, no alla cava, e in particolare di voler richiedere lo stralcio all'ambito ovviamente B8 eccetera, non vado a specificarlo, che è l'area di Ranè, Locatarenete, a Bianzone, previsto dal vigente piano cave, in applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica detta VAS, sulla base degli studi sulla qualità di pregio agricolo paesaggistico e ambientale del piano di Bianzone, già evidenziati negli strumenti di programmazione territoriale della regione e della provincia, e l'immediata sospensione dei procedimenti amministrativi non ancora sfociati nel rilascio dell'autorizzazione / concessione all'attività estrattiva, in attesa che venga posto rimedio alla carenza di valutazione ambientale strategica del vigente piano coprovinciale. Questo è quello che chiediamo noi come Movimento 5 Stelle e, ripeto, partiamo da un'area specifica di pregio che è quella di Ranè e il contributo vostro potrà aiutare tale causa. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Chiede la parola al consigliere Sozzani.
Grazie Presidente, naturalmente anche da parte mia auguri a tutto il popolo presente. Chiedo scusa, ma non mi taccio, voglio gli occhiali. Ho tenuto conto della complessità dell'argomento, dei tanti passaggi e delle troppe date da ricordare. Ho scritto e leggo nell'intento di essere almeno chiaro. Non mi riuscirà invece di essere breve, ma assicuro che non ho alcuna intenzione di competere con i tempi del collega Tacelli, dei quali peraltro egli stesso qualche volta si scusa, anche se dovrebbe evitare di farlo, perché non può dispiacere ad alcuno ascoltare le sue sempre copiosamente documentate e brillantemente argomentate osservazioni, critiche e non. Io vorrei comunque cavarmelo in 10-12 minuti. All'inizio, per piglioreria, ma credo che abbia già rimediato il proponente, volevo correggere l'evidente errore nel testo della mozione presentata dal consigliere Barberi, facendo rilevare che non corrisponde al vero, come si dice nell'ultimo considerato, che il Comune di Tirano ha deliberato favorevolmente il sostegno alla petizione. Credo che si tratti forse del Comune di Villa di Tirano, appunto, ma qui c'è scritto Tirano, e quindi mi permetto di correggere un errore, se non lo si può fare non lo farò mai più in vita mia. Venendo alla cava, ho ripreso le varie tappe della vicenda che ho cercato di ricostruire attraverso un'attenta consultazione degli atti presso gli uffici provinciali, dove ho potuto prenderne visione, nella consapevolezza che non tutti i consiglieri li possano conoscere e nell'intento di agevolare le loro valutazioni sull'argomento ed il loro giudizio. Come tutti saprete, la provincia adotta il piano e la regione lo approva. L'adozione da parte della provincia avviene in data 18 marzo 2002 e la regione, nel pieno assoluto rispetto dei tempi italici, lo approva il 20 marzo 2007. Già quindi per ben 5 anni tutti gli interessati contrari alle previsioni del piano hanno avuto tempo e possibilità di presentare e far valere le loro eventuali osservazioni critiche. Va detto e sottolineato al riguardo, invece, che né nelle fasi precedenti l'adozione, 2002 come ho detto, né prima dell'approvazione, 2007, alcuna opposizione viene presentata avverso la previsione della cava del Ranè. Nel mese di luglio 2007, poi, la provincia avvia la procedura di revisione del piano, che prevede anche l'effettuazione della valutazione ambientale strategica. Ed il primo e più importante documento di tale procedura, e cioè il cosiddetto documento di scoping, datato luglio 2007, non prevede modifiche o varianti di sorta per la cava del Ranè, e nessuno al riguardo ne sollecita. A proposito poi di valutazione ambientale strategica, ricordo che tale procedura è stata resa obbligatoria dalla direttiva CE 2001/42 del giugno 2001, recepita nell'ordinamento italiano, tanto per non smentirci, soltanto con decreto legge 152/2006, quindi ben 5 anni dopo l'adozione del piano da parte della provincia. L'avviata procedura di VAS Si arresta poi, tanto sostiene la provincia, relata Refero, ma ne so qualche cosina anche personalmente, perché sarebbe stato del tutto incongruo procedere e proseguirla prima che venissero chiarite e definite due importanti questioni relative alla cava del Tartano e di Novate Mezzola. Quanto al Tartano, la previsione di piano era per un escavato possibile di 1.650.000 metri cubi, che per il 50% dovevano essere utilizzati per i terrapieni della statale 38. Quasi la totalità di tali quantitativi vengono invece reperiti fuori provincia e la ditta appaltatrice ne utilizza solo 40.000, come dire che il resto è ora disponibile. Per quanto riguarda Novate, il piano prevedeva una possibile escavazione di circa 1 milione di metri cubi di pietrisco, in tutto e per gran parte da utilizzare sulle linee dall'alta velocità. Ma poi sono successi un po' di guai e a seguito del fallimento della Novamin e del subentro della Novate Mineraria si è finalmente vicini alla stipula di un accordo di programma, partecipe ora anche il Comune che si era prima sempre dichiarato contrario, accordo di programma che oltre all'utilizzo degli originari quantitativi, quindi circa 1 milione, consentirà di por mano alla bonifica dell'inquinata area ex Falc, lo ricorderete tutti, se ne è parlato tantissimo, cromo esavalente per ricordare. Il 17 di gennaio 2011 la provincia approva il piano di gestione presentato dalla ditta Licidini relativo ad un'area di 72.000 metri quadri circa, l'ambito territoriale estrattivo 71 appunto, che ricomprende anche il perimetro del Rané. In relazione a tale progetto di gestione, la Regione Lombardia, e pregherei di prestare attenzione a questo passaggio, nelle fasi preliminari della procedura, con proprio decreto 81-87 del 20 agosto 2010, si era pronunciata per l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale. Nel decreto si può leggere, visto l'articolo 20 del DL 152-2006 che prevede, se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente, leggasi nel caso la Regione Lombardia, dispone l'esclusione dalla procedura di VIA e se del caso impartisce le necessarie prescrizioni. Sul caso del Rané l'autorità competente, rileggasi Regione Lombardia, conclude: non risultano valutati gli effetti ambientali, anche sotto il profilo del cumulo con altri progetti o situazioni in atto, elementi tali da disporre l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale e pertanto decreta di escludere dalla via il progetto di gestione dell'ATE 71 in località Rané, contestualmente disponendo l'osservanza di numerose prescrizioni cautelative. Il decreto viene trasmesso alla ditta Licidini, alla provincia e al comune di Bianzone. Nessuno manifesta contrarietà od osservazioni critiche. Credo, mi permetto di dire, che in tale occasione non si sia sfruttata la più favorevole delle opportunità per sollevare eccezioni e valutazioni di dissenso. Nello stesso mese di gennaio 2011, la ditta Licidini concede poi alla ditta Carnazzola l'escavazione del lotto 3, circa un settimo dell'ATE 71, meno di un ettaro quindi, previo pagamento delle spese tecniche sostenute per la redazione del progetto d'ambito più ampio. Il 9 giugno Carnazzola chiede alla provincia l'autorizzazione per la coltivazione delle porzioni già in sua piena disponibilità e la concessione per quelle non ancora disponibili. La provincia, giusto quanto previsto dalla legge 1498, invita i proprietari dei terreni non ancora in piena disponibilità della ditta Carnazzola a richiedere, ove essi lo ritengano, l'autorizzazione alla coltivazione entro i 90 giorni successivi. E sulla scorta di tale invito, 5 proprietari, il 2 dicembre 2011, chiedono alla provincia l'autorizzazione alla coltivazione. Non delle sole porzioni non ancora in disponibilità della ditta Carnazzola, ma eventualmente anche dell'intero ambito di cui al progetto di gestione presentato dalla ditta Licidini ed assentito, come già ho ricordato, il 17 gennaio 2011. Si tengono, in base a quanto stabilito dalla legge 1498, due conferenze di servizi per accertare la coesistenza o l'incompatibilità della richiesta Carnazzola con quella dei 5 privati. In data 28 marzo la conferenza di servizi A. approva il progetto di coltivazione della ditta Carnazzola, B. rigetta la domanda dei 5 privati perché, e cito il testo, non coerente con una corretta coltivazione della cava e carente dei requisiti tecnico-economici richiesti e per la oggettiva impossibilità di far coesistere la proposta con il progetto Cannazzola. Nell'aprile 2012, cinque richiedenti, divenuti nel frattempo componenti del Comitato di Difesa, presentano le loro osservazioni avverso le determinazioni della citata conferenza di servizi. Il 2 maggio 2013 la provincia, con propria determina numero 496, A. Approva i verbali delle due citate conferenze di servizi. B. Approva il progetto Cannazzola di coltivazione. C. Respinge il progetto dei cinque cittadini. D. Dichiara la pubblica utilità per il progetto Cannazzola. E. Autorizza la Vita Cannazzola all'occupazione dei terreni. Il 17 settembre 2013 la quarta commissione consigliare della provincia, invitata e sollecitata ad esprimersi, si dichiara contraria alla richiesta avanzata del comitato di sottoporre la petizione di cui ci stiamo occupando stasera all'esame del Consiglio provinciale. Per completezza di informativa segnalo che con nota del 31 luglio 2013 il dirigente della Direzione Generale Ambiente della Regione Lombardia, Elefanti, ha reso noto, e leggo il testo, che per la provincia di Sondrio la situazione è analoga ai piani di Varese e Bergamo ed è in corso una valutazione circa le misure regionali da intraprendere che siano in grado di garantire un livello di tutela ambientale come nei casi precedenti. Ma ancora, da ultimo, con sua nota del 5 novembre 2013, il cittadino Elefanti sempre, segnala: è stato avviato il percorso di valutazione ambientale strategica per i piani di Varese e Bergamo che ricadono in tale situazione ed in accordo con l'avvocatura regionale si sta valutando la posizione da assumere per i rimanenti piani. Resta evidente che le procedure di gestione dei rimanenti piani, ivi compreso quello di Sondrio, con l'approvazione dei relativi progetti, non risulta sospesa o interrotta, essendo detti piani vigenti. A questo punto credo che anche questo Consiglio Comunale non possa che prendere atto che la ditta Cannazzola, concessionaria per atti legittimi e definitivi, si trova nel pieno diritto di dare avvio alle operazioni di scavo e la provincia nella totale impossibilità di impedirglielo, se non esponendosi al rischio e alle pesanti conseguenze negative che le deriverebbero se ed in quanto giudicata e condannata quale contendente temerario nell'inevitabile contenzioso cui dovrebbe far fronte. Con la mozione presentata, il consigliere Barberi chiede al sindaco e alla giunta di voler sostenere i contenuti della petizione Salviamo l'area agricola di Pregio del Raneno alla cava e di voler richiedere in particolare A. lo stralcio dell'ambito B8 ATG 71 in località Ranea Bianzone previsto dal vigente piano in applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica sulla base degli studi sulla qualità di pregio agricolo, paesistico ed ambientale del piano di Bianzone, già evidenziati negli strumenti di programmazione territoriale della Regione e della Provincia. B. L'immediata sospensione dei procedimenti amministrativi non ancora sfociati nel rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in attesa che venga posto rimedio alla carenza dalla valutazione ambientale strategica del vigente piano provinciale. Noi crediamo, in conclusione, per le considerazioni sopra esposte, per la validità e la concludenza dei documenti e degli atti, che tale richiesta non siano in alcun modo accoglibili e di conseguenza si deve esprimere voto contrario sulla mozione. Restiamo come sempre favorevoli ad ogni iniziativa finalizzata alla difesa dell'ambiente e del territorio, a condizione che venga esercitata, anche se vi diverte, che venga esercitata nel rispetto pieno delle norme e vorrei che commentaste questo, e degli atti amministrativi legittimamente compiuti, e degli interessi e dei diritti correttamente acquisiti dai cittadini. Chiarite le due ricordate partite del Tartum e di Novate, di non banale rilevanza nell'economia generale del piano, la procedura di revisione, tuttora aperta ad ogni sorta di contributo propositivo di adeguamento, dovrà ripartire anche il percorso di valutazione ambientale strategica, con una seconda conferenza di scoping, che potrà essere convocata quanto prima. In quella sede dovranno essere definiti i nuovi contorni del piano CARE della provincia, alla luce sia delle nuove pianificazioni generali e di settore intervenute, che delle mutate condizioni ed esigenze del mercato degli inerti. Il nostro voto contrario, nelle condizioni date, può definirsi un voto obbligato, al quale, seppur con qualche distinguo, dovuto alle diverse sensibilità personali, non possiamo in alcun modo sottrarci. Rinnovo le mie scuse per la provincia e ringrazio.
Bene, consigliere Sozzani, ha chiesto la parola il consigliere Piasini. L'ho visto, non si preoccupi.
Grazie Presidente. Anche io ho preparato 18 pagine di date, no, sto scherzando adesso, il consigliere Sozzani mi ha un po' anticipato. Non vorrei ripetere le cose dette anche dal consigliere Sozzani, avevo messo la sottolineatura che nella mozione si parlava del comune di Tirano, invece il consigliere Barbieri si è già corretto nell'esposizione della mozione, quindi eventualmente va corretta anche nello scritto della mozione, che non è il comune di Tirano, ma eventualmente il comune di Villa di Tirano. Mi chiedo tra l'altro se il Consiglio Comunale di Sondrio ha competenze su atti di altri enti. Credo che i cittadini di Sondrio siano più interessate forse le cave di Colorina, Castione e Poggi Ridenti, che sono quelle più vicine al nostro territorio. Vorrei anche ricordare che anche sul comune di Sondrio esiste una realtà degradata e confinante con il fiume Adda e con la pista Sentiero Valtellina, che è la zona del Cossi, molto più impattante sia a livello ambientale che paesistico di altre cave. Peraltro anche nel PDCP si delinea come area degradata, ma forse questa è un'area di serie B. Tornando però a Bianzone, io sono andato a leggere il verbale della commissione sesta in regione Lombardia, dove i membri del comitato hanno esposto le loro ragioni, parlando di 6 milioni di metri cubi da estrarre, il piano parla molto meno, addirittura paragonando questo piano cave alla frana del Vajont, quindi comparazione a quanto infelice, perché nel caso del Vajont si parla di morti, di paesi distrutti. Guarda, cioè, per fortuna il verbale è di Regione Lombardia, è un atto ufficiale, qualcuno può anche andarlo a controllare. Presidente, scusi.
Scusi, chiedo al pubblico di non interferire sui lavori, per favore. Prego, consigliere Piasini.
Dicevo, comparazione un po' così non infelice, perché ripeto, in un caso si parla di paesi distrutti e di vittime, e invece qua si parla di un piano di estrazione di ghiaia e sabbia. E quando si danno i dati, probabilmente anche nelle sedi istituzionali bisognerebbe essere anche onesti intellettualmente e dare dei dati corretti. Addirittura quello che si contesta nel piano che ha le autorizzazioni legittime, si parla di 8.684 metri per un volume di 19.000 metri cubi, quindi non siamo più sui 6 milioni di metri cubi, ma abbiamo altri numeri. Addirittura nella stessa commissione si parla a sostegno dell'iniziativa da parte del Comune di Bianzone, cosa che è venuta in un secondo momento dopo la tirata d'orecchie del Presidente della Commissione stessa, che chiede come mai, se un Comune appoggia un'iniziativa, non fa degli atti amministrativi conseguenti e rende ufficiale questo appoggio. Quindi anche queste mozioni che vengono presentate dopo uno sollecito del Presidente mi sembra un po' così. Si afferma sempre nella Commissione, e si possono trovare nei verbali che mi sono letto, si afferma che i proprietari dei terreni non sapevano nulla degli atti amministrativi, ma non sapevano nulla, talmente nulla, che hanno presentato un progetto alternativo, sempre nei termini previsti per legge, quindi ben conosciuti, progetto bocciato per mancanza di diversa documentazione, come ricordava il consigliere Sozzani. Nella prima conferenza dei servizi del 13 marzo 2012 si determina che la possibile integrazione ai progetti, quindi al secondo progetto è stata data una seconda possibilità di integrare, può avvenire la conferenza dei servizi entro il 23 marzo 2012. I delegati dei proprietari interessati hanno sottoscritto il verbale, recependo le risultanze e senza muovere alcun rilievo a tale determinazione. Vorrei leggere, qui avevo preparato la nota del cittadino Elefanti, che ribadisce, visto che poi è andato anche sui giornali, la posizione del CITRA per necessità di realizzare la VAS per il piano cave provinciale approvati dopo luglio 2006, si ribadisce di aver segnalato alla Commissione europea i piani approvati in tale data. È stato avviato il percorso VAS per i piani di Varese e Bergamo che ricadono in tale situazione. Inoltre, in accordo con l'avvocatura regionale, ripeto, si sta valutando la posizione da assumere per i rimanenti piani. Resta evidente che le procedure di gestione dei rimanenti piani, ivi compresi quello di Sondrio, con i relativi progetti non risultano sospese o interrotte, essendo dei piani vigenti. Sottolineando questo, non credo che il Consiglio Comunale di Sondrio possa chiedere a tecnici e agli amministratori provinciali di commettere un illecito amministrativo. Mi pare che la questione sia meramente politica e non ambientale. Qualcuno sta cercando di farsi pubblicità a scapito di persone in buona fede. Ricordo inoltre la posizione del Presidente della Provincia, che in Commissione Provinciale ha pronunciato che verrà avviata la revisione del piano cave ora che si sono create le condizioni, vittoria di 5 ricorsi sul Tartano, come ricordava il consigliere Sozzani. L'accordo che la provincia intende avviare con il comune di Novate per la cava di Novate, la modifica della legge regionale, la possibilità di reperire materiale anche da Adda e Mera, la minore richiesta del settore edilizio. Sottolineando ancora la questione sollevata sia una questione meramente politica e non ambientale, ricordando che il Consiglio Comunale non può chiedere, ripeto, commettere un illecito amministrativo, il nostro gruppo voterà contro la mozione presentata. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ha chiesto la parola il consigliere Catonini. Prego.
Grazie presidente, auguri a tutti. Ripeto quello che avete già detto tutti praticamente. Con questa iniziativa Barberi sfonda una porta aperta, almeno per quello che io penso su queste questioni ambientali. Una mozione di appoggio alla lotta ambientalista del Comitato del Raneo, oltretutto, aveva già attraversato i miei pensieri. La mia formazione politica e culturale e il mio impegno concreto in difesa dell'ambiente mi rendono fiero di appoggiare la lotta del Comitato del Raneo. Dall'intervento del consigliere di maggioranza che mi ha preceduto e la contromozione presentata, rilevo come la mia parte politica non voglia accettare questa mozione. Se così non si procederà, sarà perché i miei colleghi della maggioranza conoscono perfettamente la valenza di pronunciarsi favorevolmente sulla mozione e pertanto osteggiano la stessa cavillosamente con l'intento di depistare su altro binario il tema. La verità è che si corre il rischio di farsi nemico l'ente provincia, è molto semplice questo. Non avere autonomia di pensiero non è un bene, anche se capisco che la guerra non bisogna farsela solo per diversa, si fa per dire ormai, posizione politica. Trovo che mai tutto sia sovrapponibile in questo povero paese. Per quanto mi riguarda, invece, coerentemente con il mio impegno di sempre in campo ambientale, non volendo nemmeno questa volta cedere ad interessi di politica amministrativa che nulla hanno a che fare col bene comune, ho deciso di sostenere le ragioni del comitato di cittadini che difendono l'habitat del Raneo. Questo nome che mi affascina mi ha fatto anche pensare ai documentari sui parchi, alla manifestazione di cui la nostra città è giustamente orgogliosa. Per carità, non facciamola diventare, questo è il pericolo, un'operazione di facciata con scelte che vanno in direzione opposta. Documentari dove i principali attori non sono solo gli animali, ma anche le attività umane legate alla produzione agricola a bassa intensità, indirizzata alla tavola o all'allevamento del bestiame. Attività la cui qualità e finalità sono legate alle abitudini ancestrali del nostro territorio. Sicuramente più dell'incremento sul nostro territorio del saccheggio estrattivo di sabbia e ghiaia dai fiumi. Queste attività, oltre che intervenire pesantemente sugli alvei naturali dei corsi d'acqua, deviando nel flusso, producono beni materiali che per raggiungere i luoghi di destinazione, all'impiego ovviamente, entro e fuori dal nostro territorio, incrementano il traffico veicolare pesante sulle nostre arterie stradali, già in condizioni pessime e pericolose. Inoltre, queste violente modificazioni dell'utilizzo di quest'area comportano rischi notevoli per i suoli e il loro utilizzo agricolo. Vedi sull'integrità degli apparati radicali, fertilità del suolo, stato idrico del suolo. Alla faccia di chi in maniera intellettualmente molto povera dice che di fatto si è di fronte solo a un campo di grano turco, lasciando intendere che uno in più o uno in meno cosa cambia. Capovolgiamo questa riflessione, chiediamoci che impatto ha sul suolo una cava in più o una cava in meno. Mi rivolgo a tutti voi, vi sembra che sia la stessa cosa? Si persevera sulla strada distruttiva del nostro habitat naturale e dell'incremento conseguente dell'inquinamento dell'aria, delle falde acquifere e del terreno. Complimenti veramente. Per entrare nel vivo della questione e partecipare anch'io al gioco in qualità di amministratore ormai di ultra minoranza, ho chiesto al Comitato del Raneo informazioni sullo stato dell'opera della questione e sulla finalità di queste azioni amministrative che il Comitato sta chiedendo agli enti locali a supporto della loro azione. Barberi ha già risposto su questa cosa, quindi salto io su cosa chiede il comitato, come si è svolto tutto, come la provincia propone e la regione approva, c'è tutto quell'iter e il supporto sarebbero queste mozioni approvate a livello comunale di cui Sondrio, essendo capoluogo, avrebbe una valenza di supporto notevole, ma ciò probabilmente sembra che non sia così, poi staremo a vedere. Io consiglio al Comitato di arrivare fino alle estreme conseguenze sempre e di filare dalla politica. Questo è un inciso che faccio e vado avanti. Il voto negativo che presumo verrà espresso dalla maggioranza sulla mozione in oggetto conferma che lo sport praticato in valle dalla politica tutta è quella di un facsimile del gioco delle tre carte. Una carta è di lotta un giorno, una di governo e una di patto di stabilità, paradigma esercitato in valle a qualsiasi livello. Oggi si è pescata la carta di governo, giorni fa un'altra, su un'altra questione, quella di lotta. Infatti l'ente Provincia e Company da giorni indossano i panni intransigenti della lotta dura senza paura per rivendicare il riconoscimento dello status alpino al nostro territorio, azione peraltro da noi condivisa. Io addirittura penserei ad un'enclave resistente, quindi sfondate una porta aperta. E Piasini sa che ne abbiamo parlato spesso, oltretutto ho messaggiato, dopo aver letto le esternazioni contro patti di stabilità e quant'altro, lo status del nostro sindaco, ho anche messaggiato, io ho mandato qualche messaggio di dire vai avanti così e deliberiamo tutti insieme quello che abbiamo fatto stasera, infatti sul patto di stabilità. Grave errore però è che i rappresentanti delle nostre istituzioni in campo non abbiano la consapevolezza che il primo passo probante per mostrare di quanto di territorio alpino si tratti, quello nostro, sia quello di preservarne l'immagine di habitat naturale, con le sue caratteristiche, peculiarità, differenze e quindi di status particolare. Già, mi viene in mente una bella cosa, come quando si voleva rivendicare ai nostri vigneti il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Il grande regista Olmi ne sa qualcosa, quando per realizzare il suo bellissimo documentario sui terrazzamenti dovette ricorrere a tutta la sua abilità nel montaggio della pellicola, adoperandosi nel taglia e cuci del copia e incolla per evitare le brutture edilizie e il capannonificio infinito attraverso i quali si guardano i vigneti da questa valle. Capannonificio infinito proprio a ridosso dei vigneti. Stava quasi per rinunciare. Per le serie di cose già viste in valle mi permetto di fare qualche realistica considerazione e poi chiudo. La mozione di fiancheggiamento ad una nobile iniziativa come quella di questa sera, se passasse, sarebbe un valore aggiunto alla lotta del comitato promotore di questa azione in tutte le sedi. Il nostro è comune capoluogo, anche questo conta, anzi soprattutto conta. Sebbene purtroppo considero realisticamente che l'urlo in questa valle non fa eco nonostante le montagne. In questa valle funziona che le proteste ambientaliste volte alla tutela del paesaggio, delle nostre specificità culturali e tradizionali e del nostro oro acque sono sempre finite ad essere incappellate dalla politica di lotta e di governo che dilaga in valle a livello istituzionale. Con questo non faccio un'analisi politica di parte, mi conoscete abbastanza. Con altri colori politici di qua e di là sarebbe stata la stessa cosa. Un filo diretto politico e di governo lega la nostra provincia alla regione. Tra di loro solo a parole si fanno e si faranno la guerra, altrettanto tra comuni e province, compreso il nostro. Per concludere sottolineo che io e il nostro gruppo ci porremo sempre in modo intransigente in difesa dell'ambiente, dei beni comuni, della sicurezza idrogeologica del nostro territorio e contro ogni ulteriore sfruttamento idrico e di sottrazione di suolo, sia come in questo caso, sia per cementificazione scellerata, inutile, in zone a rischio. Riferimenti ce ne sono diversi anche nel nostro mandamento. Votando sì alla mozione, lotto idealmente col Comitato del Ranè. Grazie.
Grazie consigliere Cattonini, è chiesto la parola Massera, consigliere Massera.
Grazie Presidente. Io, come sempre capita quando affrontiamo temi che esulano dalle questioni che affrontiamo quotidianamente come amministratori di Sondrio, che vanno a toccare o tematiche nazionali o provinciali o relative a enti locali che non sono il nostro, mi pongo sempre con molta attenzione, con molto rispetto degli altri enti, delle loro prerogative e con molto, come posso dire, attenzione nel cercare di approfondire i temi, perché io non riesco e non riuscirò mai probabilmente, per come sono fatto, per il mio pragmatismo, che non è mancanza di passione, ci mancherebbe altro, ma io faccio sempre fatica a sposare una posizione ideologico, comunque una posizione che non sia supportata da una conoscenza molto concreta del tema. E quindi ammetto la mia difficoltà questa sera, perché prendo atto di tutta la serie di passaggi normativi, passaggi, insomma la storia che ha tracciato Sozzani, che ha tracciato Piasini, e sono temi su cui io rifletto e che mi impongono un supplemento di istruttoria sicuramente su questo tema, perché la mia posizione sinceramente a pelle era una posizione assolutamente come posso dire di favore sulla questione, voglio dire, che più o meno tutti stanno affrontando questa sera, cioè quanto possiamo ancora sfruttare il nostro territorio, che bisogno di inerti abbiamo ancora, data la crisi, data una serie di cose, e una valutazione critica complessiva di provvedimenti che partono dal 2002, l'abbiamo detto, siamo partiti nel 2002 con un piano cavi che chiaramente è totalmente non attuale oggi, per tutta una serie di motivi. Io però, francamente, questa sera chiedo alla maggioranza di rispondere a me, agli altri consiglieri e a chi è presente. Ma perché avete votato la petizione sulla cava del Ranè se questa sera votate contro questa mozione? Cioè, io non ho capito una cosa: se avete sostenuto come Partito Democratico una petizione che va in questa direzione, perché questa sera votate contro? Cioè, adesso onestamente è una questione meramente politica che voglio capire. I consiglieri in maggioranza del Partito Democratico e non del Partito Democratico, esponenti di Lega Ambiente che sono presenti questa sera, cioè, ma lo chiedo e voglio una risposta: qual è il motivo per cui hanno votato una petizione e questa sera invece non, ritengono non accoglibile questa mozione? Cioè, anche qui supplemento di istruttoria di cui ho bisogno, perché non riesco a capire francamente una posizione politica questa sera. Mentre capisco con molta chiarezza la posizione di Cattonini, e me l'aspettavo sinceramente, non mi aspettavo la vostra posizione. Cioè, se è stata votata,
prego.
Mi hanno tolto la parola, non credo. Se avete sostenuto una petizione come Partito Democratico che chiede il rispetto dell'area del Ranè, adesso dite che non si può, che sostanzialmente il concessionario Carnazzola deve andare avanti con gli scavi. Volevo capire un attimino qual è la posizione e qual è, perché francamente non l'ho capita e vorrei capirla da chi questa sera può dirlo. Un'altra cosa per l'ordine dei lavori, volevo dire, io non ho firmato nessuna petizione, quindi
no.
Non hai capito il mio pensiero.
Ha la parola il consigliere.
Finisco,
tranquillo.
No, il mio pensiero è chiaro: non ho capito la posizione della maggioranza su questo tema, perché mi dicono che sul Ranè hanno votato molti una petizione. Detto questo, sull'ordine dei lavori volevo dire una cosa al Presidente. Abbiamo votato a favore dell'accoglibilità di questa mozione e quindi spero che la maggioranza dia atto della posizione elegante della minoranza, quando in una precedente occasione in cui è stata la minoranza a presentare una mozione in aula non si è accolta la mozione per il fatto che si è ritenuto che non c'era il tempo per valutarla. Quindi noi abbiamo adottato questa posizione, però chiederei il rispetto del regolamento, ovvero che poi discussione e votazione vadano in coda, perché mi pare che il regolamento preveda questo. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Non vorrei riprendere il discorso formale, perché siamo già entrati nei contenuti della discussione, che mi sembra già che si stia approfondendo. Abbiamo parlato prima dell'ammissibilità e del rendere contestuale, perché il rischio è fare due discorsi uguali, uno prima e uno dopo, poi ognuno vota magari anche in modo così schematico, quando magari ci sono anche posizioni più articolate, per cui in un contesto più ampio nessuno credo possa mettere in dubbio se aderire a una mozione o all'altra o addirittura a entrambe. Quindi su questo io credo che non debbano esserci problemi di carattere formale, per la convenienza dei lavori e per rendere più efficace anche il dibattito anche davanti ai cittadini presenti. E a questo punto ha chiesto la parola, mi pare Fiumanove aveva chiesto prima, poi c'è Valducci.
Grazie, naturalmente auguro anch'io buone feste a tutti quanti. Io devo dire che approvo totalmente l'intervento del consigliere Cattonini. Pensavo di essere un estremista io, ma effettivamente questa volta ho ricevuto una lezione. Io per quanto riguarda
la mozione, voglio fare solo delle brevi considerazioni. Io mi sono astenuto quando si è trattato di votare l'ammissibilità della mozione presentata questa sera, perché ritengo, e poi a questa mozione specifica voterò contro, perché ritengo che sia una soluzione molto edulcorata e anche un po' ipocrita se confrontata con la mozione presentata dal consigliere Matteo Barberi. Io mi sono, leggendo questa mozione, mi sono, non conoscendo i fatti, mi sono chiesto in primo luogo a che cosa servissero nuove cave. Parlando di cave che dovrebbero deturpare un territorio considerato un territorio di agricoltura di pregio, mi si sono rizzati quei peli che io mi ostino a chiamare capelli e che ho in testa, perché nel mio programma la valorizzazione e la protezione dell'ambiente e del territorio era un punto molto chiaro. Sia chiaro, io non approvo l'ambientalismo becero, perché lo ritengo anzi causa di vari dissesti ambientali, quindi ritengo che vada in direzione contraria ai suoi principi. Però, per dirla come Mughini, aborro anche delle iniziative che vadano al di là delle dichiarazioni, tutti dicono di voler proteggere il territorio e di valorizzarlo, aborro, dicevo, delle iniziative che invece vadano contro questo. Il disastro che la realizzazione di nuove cave può avere sull'ambiente che va a deturpare è stato preso in considerazione. Dopo che la nostra provincia purtroppo è stata già violentata in vari modi nella sua bellezza e nel suo valore paesaggistico, dopo che diciamo si vuole artatamente trasformare una provincia che ha una vocazione prevalentemente rurale in una provincia a vocazione industriale, che stride veramente molto con la realtà che ci circonda. Io mi chiedo, anzi, io dichiaro che bisogna invece sostenere con forza questa mozione, perché bisogna cercare di porre in atto tutte quelle iniziative che possano portare a bloccare una delibera, a mio modo di vedere, scellerata, e che però è ancora passibile di modifica in favore del nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Fiumano, la parola al consigliere Balducci.
Grazie presidente. Allora, come prima cosa volevo ringraziare comunque il Comitato di Bianzone, che ha portato all'attenzione di noi tutti il problema, la problematica delle cave e comunque in generale della tutela dell'ambiente. Premetto che io ho firmato a favore del Comitato e sono chiaramente favorevole alla loro battaglia, al fatto che la cava non venga realizzata, ma qua non stiamo parlando di questo, cioè. Soprattutto per rispondere a Massera, anzi rispondo a Massera con le sue parole, che nella mozione di prima ha detto siamo per rispetto delle regole. Di questo si tratta. Nella mozione non ci viene chiesto se noi siamo favorevoli o contrari alla cava Iranè. Noi siamo contrari alla cava Iranè, ma ci mancherebbe altro, cioè, siamo favorevoli al rispetto delle regole. Questa è una cosa fondamentale, cioè, non è il punto centrale è questo. Ci viene chiesto, come già ha spiegato molto bene e dettagliatamente Sozzani, ci viene chiesto una cosa che non è fattibile, quindi andare a intervenire su atti che sono legittimi di un ente che è trovato di un livello superiore al nostro. Quindi il rispetto delle regole deve valere sempre, non deve essere spot. O si rispettano le regole o non si le rispettano, anche se queste regole non sono belle e non ci piacciono. E sempre citando un intervento sulla mozione di prima, citando Barberi, che ha detto che bisogna chiedere di cambiare le regole con istanze nei posti giusti. Ed è questo forse essere ambientalisti, guardare un po' oltre, non fermarci su questa singola cosa, è vedere cosa si può fare. Come ambientalista la domanda è, se leggo la mozione è chiaro che verrebbe voglia di dire voto, sono favorevole chiaramente al mantenimento dell'ambiente così com'è senza andare a alterarlo con ulteriore cave, però viene da chiedere cosa posso fare. Cosa possiamo fare tutti noi come Consiglio Comunale e come maggioranza? Possiamo andare a incidere sulle regole future, quindi andare a incidere presso gli enti che sono competenti, che in primis la Regione, perché nella revisione del piano cave vengano tenute in considerazione maggiormente gli aspetti ambientali, no? Quindi questo è decisamente importante. Anche perché l'ambientalismo l'ambientalismo è una pratica quotidiana, cioè non è una cosa spot che si accende o si spegne in base a una singola emergenza, cioè tutti noi quotidianamente dobbiamo fare del nostro modo di vivere un modo di vivere che tutela e rispetta l'ambiente con le piccole pratiche quotidiane, e così anche le amministrazioni devono fare dei buoni atti che vadano a tutelare l'ambiente. Ripeto, è brutto vedere che sempre su emergenze si formano legittimi comitati che vogliono difendere il loro territorio, ma si ambientalisti solo focalizzando quel particolare, cioè vediamo di alzare un attimo il livello della discussione. E in questo senso abbiamo presentato una nostra mozione, una mozione che va proprio in questo senso. Io mi rifarò, per tante cose che dico e per i dati che magari andrò a citare, a una relazione di Legambiente del 2011 sulla situazione delle cave in Italia, no? Quindi in generale, si può dire che comunque il settore delle attività estrattive è oggi un perfetto indicatore di come un paese è capace di immaginare il proprio futuro, perché un'alternativa è comunque possibile, e adesso vedremo anche magari come, no? Questo Consiglio Comunale e l'intera amministrazione possono e devono farsi attiva nello stimolo che gli enti che ritengono la facoltà decisionali, come dicevo prima la Regione, devono mutare il quadro delle regole, perché questo quadro delle regole non tutela sufficientemente l'ambiente, questo è chiaro, perché una situazione come quella di Ranè non deve più succedere, non deve più proporsi, no? Il quadro di riferimento è quello che fanno gli altri paesi un pochino più evoluti di noi, come la Germania in generale, tutti i paesi del nord Europa. Questo, si parla sempre dello spread economico che ci divide dalla Germania, cioè si parla poco magari dello spread culturale. Sono paesi che sono, soprattutto nella tematica ambientale, molto più avanti di noi. Noi dobbiamo tendere a questi esempi, cioè dobbiamo cercare di abbattere questo spread culturale, e questo possiamo farlo, a differenza magari di quello economico sul quale possiamo incidere veramente poco. Perché in molti paesi europei oggi è nata una profonda innovazione che ha permesso di ridisegnare completamente la problematica delle cave, creando nuovi lavori legati all'ambiente, quindi i famosi green jobs. Forse da noi i lavori verdi vengono intesi come lavori di gente che lavora scavando un'area verde, però non è quella, sono un pochino più a tutela dell'ambiente, perché in questo momento comunque non esistono scusanti credibili per non ridurre in maniera significativa il prelievo da cave. Questo deve essere chiaro. Come? Sicuramente attivando una cosa che in Italia è fatta poco, che è il recupero e riutilizzo degli inerti provenienti dall'edilizia, perché viviamo nel paradosso che scaviamo e poi quello che demoliamo lo mettiamo in discarica. Questa è una cosa. Bisogna passare anche tramite una giusta tassazione e regole trasparenti che definiscono meglio il rapporto con il territorio, perché comunque il territorio è una risorsa, non infinita, una risorsa finita. E quindi entrando magari meglio in quello che mettiamo nella nostra mozione, volevo prima magari solo fare un altro piccolo inciso per premettere che tutto quello che il quadro normativo nazionale che riguarda le scavazioni è ancora fermo al Regio Decreto del 27, per dire come siamo messi indietro, in un'epoca che era chiaramente molto sviluppista rispetto della situazione attuale che è di crisi. Quindi noi chiediamo con la nostra mozione che siano portate a termine al più presto le procedure di VAS, la valutazione ambientale strategica, nell'ambito del piano provinciale, così come previsto anche dalla normativa europea, oltre che da quella regionale adesso. che chiediamo anche che siano riviste la quantità di materiale estraibile, come citava anche Sociani, la cava del Tato è una cava enorme che ormai si è resa disponibile perché non utilizzata e giustificherebbe da sola la chiusura di tutte le altre cave in provincia come quantità di materiale disponibile, quindi sembra quasi stupido andare a creare nuove cave quando ce n'è una enorme, quando ce n'è una enorme a disposizione. Anche perché comunque il piano cave era del 2002, è chiaro che il contesto economico e sociale è cambiato completamente, quindi le esigenze adesso sono decisamente minori. E poi in generale bisogna riflettere su perché andiamo a continuare a cavare per creare cemento, per costruire ancora seconda e terza abitazione nelle nostre località turistiche che, oltre che deturpare l'ambiente, danneggiano il turismo stesso, come è stato più volte detto, ma anche dallo stesso Cotelli citato prima da qualcun altro. Giusto per dare un dato molto semplice per capire la situazione, il consumo pro capite di cemento per abitante, dati del 2010 a livello nazionale chiaramente. Cioè, in Italia consumiamo 565 kg di cemento per abitante, a differenza dei 300 della Germania, del 159 del Regno Unito, dei 300 della Francia, dei 250 dei Paesi Bassi, quindi c'è proprio un abuso di cemento nelle costruzioni. Come dicevo prima, un altro punto che presentiamo nella mozione è che siano promosse le attività di recupero, riutilizzo e riciclo degli inerti provenienti dall'edilizia, con conseguenti minori esigenze di prelievo in cava. Anche qua i dati sono abbastanza imbarazzanti per quello che riguarda il nostro paese. Ne cito solo alcuni, cioè la percentuale di materiale riciclato utilizzato in edilizia negli altri paesi. Per dire, in Germania si è passati dal 99 al 2009, questo è l'asse temporale che prendiamo in considerazione, in Germania si è passati dal 17 all'86%, quindi di materiale riutilizzato che si usa in edilizia. In Gran Bretagna dal 45 al 65, in Francia dal 15 al 62, in Danimarca già nel 99 erano l'81%, per dire, cioè, nel 99, sorry. In Italia siamo fermi, ho sbagliato il dato, però in Italia siamo fermi al 20%, quindi comunque è utilizzato al 10%, quindi è utilizzato pochissimo materiale del riciclo. Questo vuol dire che il 90% lo mandiamo ancora in discarica, quindi danneggiamo l'ambiente creando discariche e poi creando cave e poi buttiamo tutto in discarica. È chiaro che quindi questa filiera che riguarda la cavazione, la creazione di cemento, l'utilizzo va completamente modificata e va modificata introducendo normative che incentivino l'utilizzo di materiale riciclato. Anche nelle normative per la costruzione, soprattutto può iniziare costruzioni che vengono appaltate da enti pubblici, sarebbe importante iniziare a mettere magari una richiesta di una percentuale di materiali aggregati riciclati non inferiore al 50%, quindi iniziamo a dire che chi vuole costruire per gli enti pubblici deve utilizzare materiali riciclati in una quantità minima che è da definire, comunque in Europa mettono il 50%, oppure più in generale che quando si fanno delle gare per costruzioni pubbliche, l'offerta che propone la più alta percentuale di impiego venga chiaramente valutata con un punteggio più alto. Nella regione toscana è così dal 98, quindi chi propone costruzioni con materiale proveniente dal riciclaggio ha una percentuale maggiore. Sembrano stupidate, magari non legate alla mozione presentata dal 5 Stelle, però è proprio questo, noi vogliamo rivedere completamente il discorso del piano cave, cioè non interveniamo solo sulla problematica della cava dei ranei. Altro punto che chiediamo è che quello siano ridefiniti in aumento gli oneri dovuti dai concessionari per l'attività di estrazione. Il dato nazionale in Italia è che a fronte di oneri che incassiamo per 36 milioni ci sono incassi per la semplice vendita del materiale di 1.200.000.000, quindi stiamo regalando, così come abbiamo fatto con le acque, stiamo regalando la nostra terra ai cavatori. E rivedere gli oneri di cavazione serve anche per rendere, avvicinare i costi anche agli oneri di cavazione in alveo, che in questo momento costano 6-7 volte più rispetto alla cavazione a cielo aperto, che chiaramente la cavazione a cielo aperto è molto comoda, quando c'è bisogno uno scava e è pronto a disposizione. Siccome cavare in alveo finalmente è stato reso ancora possibile e ha probabilmente anche una valenza idraulica sui corsi d'acqua nel caso di esondazione molto importante, dobbiamo incentivare questa pratica. Come? facendo pagare di più la cavazione a cielo aperto, quindi questo è abbastanza evidente. L'altro punto su cui bisogna intervenire, che nella nostra mozione, è quella la richiesta di rafforzare i vincoli esistenti e, se necessario, introdurre di nuovi, in modo da escludere che l'attività estrattiva possa essere effettuata nelle aree di rilevante interesse ambientale. Questo è chiaramente importante, ripeto, l'esempio della cava di Ranei deve essere un esempio perché situazioni simili non vengano più riproposte, considerando che quello che ho detto prima, che siamo fermi come normativa a normativa del 27, no, è un'altra cosa non firmare, caro Massera. Sì, non sono
problemi. Scusate, alla parola adesso Balducci.
Adesso vado a concludere perché intanto ci sarà ancora discussione. Vado a concludere, Presidente, sì. In generale, in questo momento qua, in cui c'è una battaglia molto importante che unisce enti, istituzioni, partiti per il mantenimento dell'ente provincia e il suo riconoscimento come status alpino, è chiaro che questo significa che dobbiamo tutelare maggiormente il nostro ambiente, cioè deve essere uno sforzo per tutelare maggiormente il nostro ambiente. E l'auspicio è che proprio per questa battaglia, o magari anche per dare più forza ancora a questa battaglia, la provincia possa in qualche modo magari ritornare anche sulle sue delibere, che sono sue, ripeto, che riguardano la cava di Ranei. Questo è l'auspicio. Come consigliere che non rappresenta Legambiente, comunque rappresenta solo se stesso, perché non posso rappresentare Legambiente, ribadisco che voteremo contro alla richiesta della cava di Ranei, non sul merito della questione della cava, ma sul fatto che siamo tenuti come amministratori a rispettare le regole. Grazie.
Grazie consigliere Balducci. Ha la parola consigliere Songini, che l'aveva chiesta.
Grazie Presidente. Ringrazio Massera perché mi permette di precisare appunto la posizione del Partito Democratico rispetto a questa questione, perché in realtà non vi è nessuna ambiguità, in quanto il Partito Democratico, e questo i componenti del Comitato lo sanno, ha sempre sostenuto il Comitato nei fatti. Infatti si è attivato presso la Regione con i propri consiglieri per fargli avere l'audizione nella commissione competente, e non solo nel Consiglio Provinciale è stato più volte chiesto la revisione del piano cave, che infatti è in corso. L'adesione stessa del Partito Democratico al loro documento non è stata totale, ma è stata nella parte appunto di salvaguardia ambientale eccetera, la petizione è come divisa in due parti, diciamo, quindi nella parte generale non ci sono problemi perché sono temi che il Partito Democratico da sempre ovunque sostiene. Per quanto riguarda la parte specifica su un'autorizzazione amministrativa rilasciata a norma di legge, su questa cosa il Partito Democratico non ha aderito alla petizione del Comitato, proprio per quella cosa che diceva anche il consigliere Balducci prima, per il rispetto delle regole. Se poi il Comitato appunto ritiene che questo sia un atto illegittimo, sta a loro, come poi hanno fatto, a dire le vie opportune eccetera per andare a verificare, cioè far sottoporre la questione a un soggetto terzo e diciamo indipendente, che valuterà se quell'atto è legittimo o meno. Quindi l'adesione del PD è stata in questi termini, ripeto, comunque sostenendo il Comitato anche in una fase di interlocuzione con le istituzioni, cosa che non sempre è semplice. Quindi questa ho ritenuto doveroso dare questa precisazione proprio per evitare che quell'ambiguità percepita da Massera appunto potesse essere anche in altri. Grazie.
Sì, grazie consigliere Songini. Ha chiesto la parola consigliere Bettinelli. Prego.
Grazie Presidente. Visto quanto tenevo alla presentazione della nostra mozione, non posso veramente non dire due parole. Io ho una personale conclusione dell'intervento del consigliere Sozzani, che era che gli atti amministrativi possono essere legittimi, ma possono anche essere sbagliati. Quindi assolutamente non voglio dire che siano illegittimi nel contesto, però poi le decisioni. E quindi tenevo in particolar modo a presentare una nostra mozione che avesse un ampio respiro come l'ha descritta Balducci. Una persona di cui ho una grande stima, che è Giuseppe Miotti, che è un alpinista, un giornalista, un agronomo valtellinese, scriveva qualche tempo fa su un quotidiano che diceva proprio: come si fa a chiedersi ancora perché i turisti fuggono dalla Valtellina? La risposta dentro di noi la conosciamo benissimo ed è legata a come abbiamo ridotto il territorio, a cominciare dal fondo valle, e credo che sia verissimo. Ricordiamoci che il mancato riconoscimento, come diceva già Catonini, dell'UNESCO, dei nostri terrazzamenti, non era dovuto ai terrazzamenti in sé, che sono bellissimi, ma poi a quello che si vedeva sotto i terrazzamenti, dai terrazzamenti in giù. Il Comune di Sondrio esercita, come è già stato detto, un ruolo guida per il turismo, e quindi è giusto che si esprima, a mio parere. Ma il turismo non è solo eventi, strutture, bancarelle di Natale, piste da sci. Senza il territorio sono tutte cose inutili. Oppure pensiamo di vivere a Las Vegas, dove hanno costruito una città in mezzo al deserto e si divertono tutti tantissimo, ma non penso che sia il nostro caso. Io credo che sia doverosa una difesa del territorio con la stessa determinazione con la quale difendiamo la provincia, forse anche di più. Il piano cave va considerato per quello che è, come qualcosa che va a incidere in maniera decisiva sull'ambiente, su quel territorio interamente montano di cui parliamo tanto in questi giorni. Però non possiamo limitarci alla battaglia dei prati del Ranè, in attesa che il problema sorga poi da qualche altra parte, e così non possiamo ignorare la questione perché non abitiamo a Bianzone, salvo poi urlare la nostra indignazione quando la cava la scavano dietro casa nostra. Però bisogna affrontare nuovamente la questione del piano cave, ma con forza, e ripensarlo, magari auspicando anche tempi un po' più brevi, perché la questione dei tempi e la questione del cave Ranè è stata decisiva e negativo. Come ha raccontato Sozzani, le tempistiche sono veramente fuori controllo. Le richieste della nostra mozione vanno al di là del caso particolare, e io ne sono molto contento, anche se prendono da spunto ovviamente dal dibattito che è nato in questi tempi sui prati del Ranè. Queste richieste non si limitano all'oggi, ma guardano al domani, che è poi quello che è spesso mancato, cioè la lungimiranza. La lungimiranza che è mancata a tanti comuni, ma anche agli enti sovracomunali e a chi li ha amministrati. È mancata a chi dice sempre di voler difendere il nord dall'invasione straniera. Probabilmente, mi dico io, perché sa già che siamo già abbastanza bravi a rovinarci da soli con le nostre mani senza aver bisogno di aiuto in tal senso. Io credo che se fino a ieri si è sbagliato, si può sempre cercare di invertire la tendenza. Credo che sia doveroso provarci, e io con questa mozione ci sto provando, noi ci stiamo provando. Io mi metto tra quelli che anche in passato hanno sbagliato, magari tra quelli che non si sono interessati alla questione cave fino a poco tempo fa. Io stesso ammetto che non sapevo neanche cos'era un piano cave fino a qualche mese fa. Però si può sempre tornare indietro, si può sempre pensare che questa non è una scusa per non farlo adesso, per magari prendere in mano le cose e cercare di capire qualcosa di più. E questa mozione per me è un punto di partenza, e quindi l'ho sottoscritta e la voto, quella nostra di maggioranza, con entusiasmo e convinzione. Grazie.
Grazie consigliere Bettinelli. Ha chiesto la parola consigliere Mele.
Ma io pensavo di non intervenire, perché i giovani, e a tale proposito mi permetto di una digressione su quello che ha detto Massera. Questo consiglio comunale è formato per il 60% da consigliere di prima nomina, quando non abbiamo ammesso ai sensi dell'articolo 31, non mi ricordo se era un ordine del giorno che avevate presentato, non l'abbiamo ammesso nel rispetto di questi dei nuovi consiglieri di prima nomina che non conoscevano tutte le questioni inerenti al tema che avevate proposto e non potevano all'una di notte discutere una cosa che non conoscevano. Questo è stato il motivo per cui non abbiamo ammesso alla discussione l'ordine del giorno. Questo detto perché altrimenti tutte le volte che facciamo consiglio comunale questa cosa ci viene rinfacciata. Io già in commissione avevo chiesto scusa perché non mi ero espresso bene sui motivi, poi l'ho espressi in commissione e mi pare che tu c'eri e li esprimo ancora adesso, però poi basta, non ne parliamo più di quella questione lì, per cortesia. Io non intendevo intervenire, ripeto, su questo argomento, perché noi della maggioranza abbiamo pensato che i giovani che ci rappresentano in consiglio comunale potessero prendere in mano il tema, sciorinarselo tutto quanto loro e preparare, secondo le loro sensibilità, una mozione, diciamo, a seguito di quella presentata da Barberi. Ma per come si è sviluppato il dibattito, non me la sento di non dire poche cose. Intanto vorrei rappresentare a chi ci ascolta le difficoltà di chi è incaricato da parte dei cittadini alla tutela degli interessi di tutti, attraverso le regole e attraverso la propria coscienza. Le norme esistono e le decisioni che rispettano tali norme vanno anch'esse rispettate. Se non si condividono, ci si attiva per cambiarle, ma fin quando esistono vanno rispettate. Ed è il senso dell'intervento di Sozzani. Strumentalizzare le sensibilità ambientali, che credo non si possono mettere in discussione da questa parte, e indicarci come non rispettosi in tal senso, è un'operazione che non condivido e che mi ha offeso. E non è ipocrisia, come ha sostenuto Fiumanò, la presentazione di una mozione che metta in evidenza quanto anche da questa parte ci siano le sensibilità che altri sbandierano. Ci siamo sentiti in dovere di farlo, ed è con convinzione che io voterò contro la mozione di Barberi e voterò invece a favore dell'altra mozione. È una convinzione che deriva dalla certezza, ed è per questo che sono da questa parte anche, mi sono iscritto a un partito, perché in questo paese da qualche anno troppi hanno perso il rispetto delle regole. Grazie.
Grazie consigliere Mele. Ha chiesto la parola consigliere Bernardi.
Grazie presidente. Allora, anch'io dico la mia. Io sono contrario alla cava del Ranè. E come penso molti altri da questa parte, sono avvilito quando vedo degli scempi come le cave già esistenti. Ne cito due vicine a noi, quelle la Val Malenco e l'area del Cossi nel comune di Sondrio, degli scempi che gridano vendetta al cielo, secondo me. Il problema è un altro. Ci sono delle regole e purtroppo queste regole vanno rispettate. Per questo io sono fra i firmatari della seconda mozione. La ragione per cui presentiamo una seconda mozione è che la prima presenta degli errori formali e impegna a degli atti di quantomeno dubbia liceità. Non, come ha detto qualcuno, che vogliamo evitare una rotta di collisione con l'ente provincia. Vorrei sottolineare che la nostra mozione evidenzia l'adozione di piani per l'attività estrattiva capaci di salvaguardare il paesaggio e l'ambiente, come l'area situata nel comune di Bianzone definita Cava del Ranè. Quindi cioè, anche noi abbiamo a cuore l'area del Ranè. Questo però non vuole dire che per questo siamo disposti ad andare contro le regole. Già in precedenza, in questo Consiglio Comunale, ci siamo dovuti piegare a delle regole, peraltro nemmeno scritte da noi, anche se influivano direttamente su un'area del nostro comune. Sto parlando ancora della citatissima tettoia. Noi avremmo voluto una destinazione commerciale, ma le regole esistenti purtroppo imponevano che il proprietario potesse anche darne un'altra destinazione urbanistica. Ora, come non abbiamo voluto allora e ci siamo piegati alle regole, adesso non possiamo approvare questa mozione perché abbiamo un rispetto delle regole, e per questo presentiamo un'altra mozione che è sempre comunque a sostegno del no alla cava del Ranè e per una revisione più generale del piano cave, che ha portato appunto a degli scempi come quelli che ho citato. Grazie mille.
Grazie consigliere Bernardi. Ha chiesto la parola al consigliere Tacelli.
Ma io parto con una premessa: anche oggi c'è tanta gente, adesso un po' meno. Secondo me questo vuol dire che c'è l'urgenza di dare seguito a quella che è stata una decisione unanime di una apparecchiatura per trasmettere, insomma, quello che viene discusso e deliberato all'interno del Consiglio. Quindi incentivo a convocare la competente commissione. Volevo dire un'altra cosa. Primo, che sono un po' allergico sempre a trattare di questioni di competenza di altri soggetti, sia esso lo Stato, sia esso in questo caso la provincia, però visto che la discussione è stata sollevata è giusto affrontarla. Premetto anche che io sono sempre stato un attivista ambientalista, diciamo così, quindi sono temi che mi stanno particolarmente a cuore, proprio perché ritengo che noi dobbiamo porci a custodi del creato, che dobbiamo vivere e rispettare senza, diciamo, violentarlo, come talvolta si dice. Credo anche che ciascuno di noi abbia diritto di vivere nel bello, basta con le brutture. Noi purtroppo siamo invasi da una quantità di brutture che a volte sorgono anche nel nostro comune, a cui bisognerebbe veramente avere il coraggio di dire basta. Andiamo quindi nel merito di quella che è questa proposta. Io ritengo che una richiesta di per sé non sia mai illegittima, nel senso che qui il contenuto è: si chiede di voler sostenere i contenuti di una petizione, quindi io chiedo di sostenere una petizione presso un altro organo, quindi la richiesta del comune non è in sé illegittima, tutt'al più potrebbe essere illegittima la delibera qualora venisse assunta dalla provincia se questa fosse in contrarietà con quelle che sono le norme del settore. Quindi vuol dire che se noi sosteniamo questa proposta non facciamo un atto illegittimo, ma semplicemente chiediamo un surplus di valutazione da parte della provincia su questa tematica, che peraltro mi pare presenti comunque delle zone di ombra. È vero, l'analisi di Sozzano è stata molto puntuale, però mi pare che ci siano ancora alcuni aspetti che a livello regionale debbano essere, diciamo così, chiariti. Quindi nulla osta che ci possa essere una rivalutazione della posizione assunta a livello di amministrazione provinciale e si possa giungere magari proprio allo stralcio di questa cava. Evidente poi il fatto che si debba porre uno stop alle cave. Giustamente si faceva riferimento alla zona della Val Malenco, dove le montagne sono trattate come della Bresaola. Secondo me quindi, diciamo, il valore di questa proposta sta nel senso di dire: guarda, un'amministrazione comunale qual è quella di Sondrio, quindi capoluogo di provincia, dà un segnale forte ad un altro ente, cioè basta con la deturpazione del nostro territorio. Quindi io mi sento di sostenerla assolutamente. Aggiungo anche che comunque le due proposte non sono di per sé alternative, secondo me si possono completare, o comunque insomma si completano l'un l'altra. Una è di respiro ovviamente più ampio e va certamente accolta e dal mio punto di vista è condivisibilissima, però nulla osta che si possa anche richiedere per l'appunto all'amministrazione provinciale di ritornare sui propri passi. Quindi voterò a favore ad entrambe.
Grazie consigliere Tacelli. Ha chiesto la parola al consigliere Racchetti, prego.
Grazie presidente. Ho voluto aspettare un po', lasciar passare un po' di tempo nell'intervento del collega Catonini, in quanto suo capogruppo mi trovo un po' in difficoltà, volevo così lasciar passare un po' d'acqua scorrere un po' d'acqua per evitare che ci fosse troppo stridore tra i due interventi. Purtroppo l'effetto sperato non è avvenuto, però devo dire che prima di tutto ammiro Catonini, perché comunque in questa circostanza, per un suo imperativo morale, non ha voluto subordinare comunque i suoi principi ideali ad eccezioni formali, a quelle che lui considera eccezioni formali, che però dopo un'attenta discussione sono emerse, anche il nostro gruppo l'ha rilevato. La mozione presentata dal consigliere Barberi, seppur condivisibile sotto certi aspetti di merito, pur denunciando una problematica che tutti hanno riconosciuto esistente, non può essere accolta per motivi di natura giuridica, amministrativa e formali già ampiamente espressi e descritti e su cui non voglio ritornare. I gruppi di maggioranza hanno discusso e hanno presentato un testo alternativo che richiama comunque la necessità di modifica delle norme sull'attività estrattiva. È comunque l'esempio di una sensibilità ambientale che comunque viene da lontano, nel senso che il comune di Sondrio prevede nel proprio statuto comunale dei principi molto stringenti, rigorosi, anche ideali sull'ambiente, di non secondaria importanza. La stessa amministrazione negli ultimi anni hanno attuato dei progetti di natura ambientale non indifferente. A me piace, sarebbe forse piaciuto poi l'urgenza, la necessità comunque di presentare un testo di mozione che comunque avesse un altro respiro, forse non l'ha consentito, fare un parallelismo tra l'ecomuseo del Monterolle istituito dal comune di Sondrio e l'ecomuseo dei terrazzamenti retici del comune di Bienzone, perché è vero che quell'area insiste sul terreno dell'ecomuseo di Bienzone, quindi certe cose forse si potevano dire di più, si potevano dire meglio, però la sostanza del problema non mi sembra che cambi. L'intenzione della maggioranza è quella di comunque sollevare un problema ambientale. Devo dire anche che per come sono fatto io, forse alcune eccezioni formali le avrei sollevate nella mozione se fossi stato il proponente originario, non in quel modo, però in effetti alcuni passaggi. Il consigliere Sozzani è stato molto puntuale nel ripercorrere l'iter amministrativo, è però anche vero che questa primavera era stata presentata alla Commissione Europea dell'Ambiente un'interrogazione sulla conformità delle procedure, in questo caso, in altri casi lombardi, alla direttiva europea del 2001, e il 22 luglio il commissario europeo all'ambiente ha fornito una risposta del tenore: la commissione è consapevole dell'omissione delle valutazioni ambientali strategiche VAS a norma della direttiva 42 del 2001 per i piani cave provinciali della Lombardia, Varese e Bergamo, che riflette il recepimento tardivo, eccetera, eccetera. Nel quadro dell'indagine, eccetera, la Commissione ha richiesto informazioni sulla pubblicazione della direttiva VAS a tutti i piani cavi provinciali della Lombardia, anche per la provincia di Sondrio. Questo non vuole certo dire e non vuole certo mettere in dubbio la legittimità degli atti amministrativi della provincia. Pone però un dubbio che è naturale che i cittadini, i comitati di cittadini, abitanti, vogliano che sia fugato al più presto, e su questo forse l'ente provincia penso stia anche dando le proprie risposte, e comunque è bene che l'ente provincia si attivi, anche perché forse anche questo è un caso paradigmatico che poteva sottolineare una cosa. Il consigliere Bettinelli ha fatto un bell'intervento, ha detto spesso si dice difendiamo la provincia, forse io dico la provincia deve difendere il territorio, soprattutto se è la provincia di Sondrio e il territorio è quello della Valtellina, della Valchiavenna, un territorio interamente montano, il quale è garantito da tutele speciali previste anche nella Costituzione e che giustifica anche il fatto e la battaglia che si sta facendo sul fatto che comunque è un ente che deve rimanere elettivo. Per cui ecco, sicuramente concludendo, sicuramente io comprendo e ammiro la posizione dei Catonini, comprendo e sostengo la posizione della maggioranza. La mozione della maggioranza è comunque una mozione che va alle radici di problemi fondamentali della nostra valle e delle tematiche coinvolte, e invece la mozione del consigliere Barberi era imprecisa e non poteva formalmente essere assunta da questo consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ha chiesto la parola il sindaco.
Voi sapete che cerco sempre di dare un mio contributo mirato a cercare di condividere all'interno del Consiglio Comunale le soluzioni che sono utili a tutti, di modo che emerga il pensiero del Consiglio Comunale a fronte di tutti gli elementi che noi nelle nostre discussioni, prego, riusciamo a mettere sul tavolo. Quindi solo alcune precisazioni, per esempio i cave Cossi, i cave da Malenco. Cave Cossi non ce ne sono un deposito di inerti, semmai andiamo a verificare che quel deposito di inerti magari è il frutto di una serie di inerti che arrivano da situazioni magari di riciclo, posso pensare. Lo stesso vale per le cave della Val Malenco, nel senso che quelle cave della Val Malenco non c'entrano niente con questo piano, sono cave che fanno parte di un altro piano estrattivo e non è niente con la sabbia e quelle cose. Quindi questo è per dire che l'argomento è complesso e complicato e attiene a due livelli: un livello della sensibilità, e non voglio neanche per un attimo usare ambientale perché la usano tutti e secondo me diventa anche un alibi per raccontare il contrario di tutto. Io credo che nella seconda mozione ci sia il senso di un compito di un consiglio comunale che dà atti di indirizzo, che esprime sensibilità e la esprime nei confronti di un altro ente che è chiamato per competenza a svolgere altri compiti. E quindi quello, secondo me, è la cosa che noi dobbiamo fare. Ma l'abbiamo fatto, cose che altre realtà non hanno fatto, per esempio nel momento in cui ci veniva richiesto il parere sul piano territoriale di coordinamento, sul PTCP. Noi abbiamo espresso nelle nostre osservazioni quelle elementi che noi riteniamo essere di estrema importanza, sulla questione della valorizzazione dei terrazzamenti, sulla questione delle terre alte, su tutta l'inedificabilità nelle zone particolarmente interessanti. Noi abbiamo fatto questo, evidentemente altre realtà comunali, non voglio giudicarli, nel contesto o nel momento in cui devono intervenire non sono intervenute. Quando si interviene tardivamente, ma non perché si vuole fare il catone censore, ma perché non si dà strumenti agli altri che per competenza devono prendere decisione, non si danno gli strumenti che servono a scegliere la soluzione più condivisa e migliore. Quindi questo è fuori discussione, secondo me noi esprimiamo, e l'abbiamo fatto nel nostro PGT, sensibilità che sono ben evidenziate nel documento che è stato presentato dalla maggioranza. L'altra questione, e voglio prendere mia una frase di Massera che non mi entusiasma mai nelle sue elucubrazioni nel cercare di non prendersi delle responsabilità, esprimo le mie considerazioni a Massera, e cioè quando tu sul patto di stabilità hai detto dobbiamo rispettare il patto di stabilità, comune lo rispetti, noi abbiamo appena detto che il patto di stabilità lo condividiamo ma non ci va bene, ok, come strumento che quelli continuano a utilizzare. Allora, noi diciamo che stante le affermazioni, la ricostruzione di Sozzani, esiste oggi una regola che non condividiamo, ma noi non possiamo dire che quella regola deve essere disattesa. Semmai ci attiviamo affinché qualsiasi altro strumento deve essere fatto dalla provincia contenga quelle espressioni di sensibilità che noi andiamo ad approvare. Dire oggi che noi chiediamo lo stralcio, che chiediamo questo, che è stato, facciamo un atto dopo che abbiamo dichiarato che quegli atti non sono regolari o meno in dibattito come situazione. Mi pare che la ricostruzione di Sozzani serva a tutti noi per capire che quell'amministrazione ha fatto degli atti che avremmo fatto diversi noi, può darsi, in quegli atti avremmo introdotti elementi di sensibilità diversa, può darsi. Voglio ricordare anche che il primo approccio che ho avuto su questa questione, ho detto
porco d'un cane, sono d'accordo su questa mozione, andiamo a scavare nei fiumi. Peccato che uno mi ha detto, in quel momento in cui l'amministratore provinciale doveva fare il piano delle cave, non era possibile andare a prendere gli inerti nei fiumi. Oggi è possibile farlo. Noi ci attiveremo, immagino tutti noi, affinché si vada a intervenire nel rimuovere gli inerti nei fiumi, perché tra l'altro quello è anche funzionale a risolvere una questione dal punto di vista idrico che noi abbiamo evidentemente segnalato come pericolosa. Che si sia alzato l'albero dei fiumi è diventato un elemento problematico, noi che ce ne abbiamo due vicini, ma anche per altre realtà. Quindi credo che questa possibilità di andare a escavare nei fiumi diventi un elemento nuovo che allora in quell'anno, magari mi sbaglierò, ma credo di non sbagliare, non era ammesso. E allora se bisognava andare a recuperare inerti, non so quanto come, l'illustrazione che ha detto anche Sozzani del tartaro, voi che ci passate, secondo me una sistemazione recuperando un mare di materiale nel tartaro diventa un elemento più facile oggi da fare rispetto a prima, che non era possibile. Io penso quindi che debba essere riportato nel giudicare quei i documenti dell'amministrazione provinciale come necessariamente da rispettare. Se un privato ha un diritto edificatorio con piano regolatore vigente del Comune di Sondrio, che piaccia o non piaccia a noi, quello ha il diritto di costruire. Se poi noi tutti insieme modificheremo il piano di governo del territorio e sceglieremo che quell'area non sarà più edificabile e quindi partirà un tempo diverso, e quello non ha chiesto di farlo nei tempi convenuti, allora perderà questa sua opportunità, come l'hanno persa gente che non ha costruito, il suo terreno non è stato più reso edificabile e quello si è perso un'opportunità che aveva. Ma se uno nei tempi di una legge vigente, di una norma vigente, chiede di poter esercitare un suo diritto, credo che lui il suo diritto lo debba poter esercitare. Se poi non lo esercita entro nei tempi convenuti, a questo punto, a nuova regola vigente, anche lui dovrà tenere a nuova regola. Io la penso così, quindi io invito il Consiglio qua non a fare una posizione tra sensibilità ambientaliste diverse, con lo scempio o non lo scempio. Richiamo l'attenzione del Consiglio Comunale, dice andiamo a dire che non era regolare questa cosa, non è in vigore, un privato o chiunque sia col nome e cognome più diverso non ha diritto a fare una cosa. Credo che questo non sia corretto. Noi dobbiamo dire che auspichiamo invece che nel momento in cui si vanno a cambiare le regole, queste regole debbano essere cambiate esprimendo determinate sensibilità. In quella mozione, Bettinelli ha detto bene, sono condivisibile, ben rimarcate, e lì dentro c'è sicuramente anche la volontà di non andare a fare quel tipo di interventi su aree agricole, perché credo che ci sia l'opportunità con ambiti, diciamo, volumi decisamente diversi, di andare a tirare fuori gli inerti in altre situazioni, non quelle scavando nei campi, nei prati. Quindi io la penso così. Se il Consiglio Comunale, al di là del dibattito, ritiene che questa mia sottolineatura evidenziando i due livelli serva, io mi auguro che il voto non sia di divisione ma si sia su due piani assolutamente diversi, e quindi libertà, per carità, di ognuno di pensarla come vuole, ma io ritengo che siano due piani assolutamente diversi. C'è la parte del diritto, che fino a prova contraria è quello in vigore, e la parte auspicabile di un cambiamento anche nello stabilire determinati criteri dei diritti. Credo che questo, se non ho contribuito a creare confusione, mi pare il giusto modo di portare i ragionamenti della discussione delle due mozioni.
Grazie Sindaco. C'è il consigliere Alberti che ha chiesto la parola.
Buonasera a tutti. Non è una cosa voluta, ma mi trovo un po' nel continuare il discorso che faceva il sindaco, nel senso che ho preso atto, e mi sembra evidente a tutti, che la maggioranza è rammaricata della posizione da tenere, e non è una posizione spiacevole che nessuno di noi avrebbe voluto incontrare nel proprio percorso. Ma preso atto di questo, noi abbiamo cercato di fare un passo ulteriore. Il consigliere Mele accennava alle persone, ai consiglieri che si sono spesi di più per la scrittura di questa nuova mozione. Indipendentemente dal fatto che fossimo giovani o no, l'abbiamo scritta con coscienza e ci crediamo a quello che abbiamo fatto. Crediamo a quello a cui pensiamo e crediamo a quello che abbiamo scritto e messo per iscritto. Quindi l'auspicio che faccio nel concludere è che questo testo venga condiviso innanzitutto all'interno di questa assemblea, ma sicuramente chiedo questo al comitato, di poterlo presentare anche negli altri comuni della provincia, perché non sia un semplice spot fatto dal comune di Sondrio e dalla maggioranza del comune di Sondrio, ma che sia un testo da poter allegare alla mozione del comitato. Grazie.
Il consigliere Alberti, consigliere Barberi, prego.
Beh, preso atto di come andrà a finire la storia, di fatto è ben chiaro sotto gli occhi di tutti, però alcune precisazioni sono anche doverose. Qua si parla di illecito nel momento in cui il comune dovesse essere a favore della mozione, allora non è proprio così, perché allora al presidente della sesta commissione, che ha invitato sostanzialmente di proporre ai comuni di fatto questa tipa di delivery, dobbiamo considerarlo un rivoluzionario, sostanzialmente qualcuno che non sa le regole. Quello mi sembra strano, ricordando a tutti che la regione approva, la provincia poteva essere un ente propositivo, quello parliamo di propositivo e non che va contro le regole, e qui forse è il caso di precisarlo. Ahimè non è qui presente il consigliere Sozzani, e di fatto mi fa anche ridere la incoerenza che si è verificata per difendere diciamo l'ambiente, e io sono contento che questo consiglio se ne parli, però quando sento parlare Mele che dice sostanzialmente invito i giovani, non mi sono preparato a niente, poi legge un discorso, per quello viva la coerenza, quello che hai detto un attimo fa. Al di là di tutti, rispondo anche al consigliere Songini. Io ho qua davanti la lettera del Partito Democratico del 3 maggio, in effetti sostiene il comitato stesso, ma non parla nello specifico della petizione, come tutti voi sapete, chi l'ha firmata parla di stralcio, ok, di stralcio. Pertanto in questa lettera che ho qui davanti a me non parla di stralcio. Se vogliamo utilizzare i vostri mezzi, che sono quelli della forma, ok, in modo tale da essere molto chiari, è evidente, questo è chiaro, che avremmo avuto come consiglio comunale un esito positivo, cioè avremmo dato un contributo reale, non a parole, a questo comitato, cioè avremmo fatto realmente un qualcosa, e noi qui ci stiamo accampando dicendo sì, bella la petizione, la vostra mozione, e io non è che sia d'accordo alla seconda mozione, tutt'altro, ma oggi avremmo fatto un servizio a un cittadino, perché questo sarebbe un atto reale, non sono parole, sarebbero dei fatti reali, cioè vuol dire avremmo avuto la possibilità a questo comitato che è qui presente a fare un passo in più, in realtà per difendere o per lavarsi la coscienza, non so, si dice creiamo un'altra mozione che parla di ambiente, nessuno la mette in discussione, ma di fatto oggi si dice no a una cosa reale, si poteva fare un qualcosa che non è né illegittimo, ma avremmo portato sostanzialmente un contributo al comitato che avrebbe fatto un passo in più, avrebbe fatto sostanzialmente far partire anche altri comuni. Allora noi definiamo i comuni di Bianzone, il comune di Villa, mi scusate se ho scritto Tirano, è un errore formale, scusatemi, questo avviene, e a tutti questi sono tutti segretari, sono tutti tra virgolette dei deficienti, cioè tutti fanno degli atti illeciti. Ora, non sosteniamo l'illecità quando non si vuole portare avanti una difesa di un territorio. Ecco quando io condivido con Fiumano, questa è la dimostrazione, una politica che conferma quella nazionale dove si cerca di dare un'immagine e poi se ne fa completamente un'altra. Oggi dimostriamo questo. Io dico solo che ai miei figli e ai miei nipoti dirò che io ho combattuto realmente per l'ambiente, qualcun altro no. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. A questo punto, ecco, c'era Palotti, poi c'è Massera.
Una cosa breve, grazie Presidente. Vorrei precisare che essere a favore dell'ambiente è una sensibilità che può far parte anche di quei consiglieri che voteranno contro questa mozione. Mi permetto di dire che è troppo semplicistico arrivare a dare l'etichetta di amante della natura a chi voterà a favore di questa mozione. E io prenderei in esame un parallelo, anche se il sindaco ha già anticipato il concetto. Un proprietario chiede ed ottiene di poter realizzare uno stabile, una casa, rispettando tutti i passaggi tecnici, osservando le regole che sono messe a punto anche per tutelare l'ambiente. Poi qualcuno chiede che venga tolta l'autorizzazione perché quella costruzione è un danno ecologico e così via. A me non pare di fare il bene dell'ambiente andando contro le singole delibere di un ente, oppure invitando questo ente a revocare autorizzazioni. Invece, spingere per una nuova valutazione generale mi sembra molto più interessante.
Grazie consigliere Palotti. Consigliere Massera aveva chiesto la parola.
Brevissimo, non avevo fatto prima la dichiarazione di voto, tant'è che forse eri un attimo fuori mentre intervenivo.
È
un intervento per dichiarazione di voto, credo di poterlo fare come capogruppo.
Okay.
Perché prima io non ho fatto una dichiarazione, ho posto una domanda perché credo legittima. Perché leggendo il testo della petizione prevede esattamente quello che prevede la mozione del 5 Stelle, quindi lo stralcio, quindi per quello mi chiedevo, ma firmare quella petizione vuol dire, nell'incipit c'è scritto, siamo per lo stralcio di quell'ambito dal piano cave, e allora mi chiedo, se lo chiede anche questa mozione non capisco cosa è cambiato, chi ha firmato la petizione ha firmato per lo stralcio. Ecco, questo volevo dire. Ecco, e quindi mi sembrava che una coerenza era sostenere anche la petizione, la mozione di Barberi, perché va in questa direzione. Quindi non sono, credo io, quello che deve giustificarsi. Io non ho votato quella petizione, ok? E per rispondere al sindaco, io mi assumo le mie responsabilità. Io nel mio discorso prima, infatti, ho detto che ho ascoltato con attenzione le osservazioni di Sozzani, perché io, come il sindaco, ritengo che le regole vanno rispettate. L'ho detto prima e non cambio idea. E tant'è che la mia posizione su questo punto sarà di astensione. Ero venuto qui per votare a favore e mi asterrò, ma dico anche, se posso, che la mozione presentata dalla maggioranza, intanto diamo atto comunque che l'intervento oggi di Barberi ha aperto un mondo che non conoscevamo, che era quello del piano cave, e vi ha spinto a scrivere una mozione che voglio dire, che permette di, diciamo, allargare il percorso. Però mi viene solo un dubbio, non ci fosse stata la proposta di Barberi questa sera, non avremmo mai parlato, credo, del piano cave, quindi credo che sia comunque da apprezzare il fatto che questa sera siamo qua a discuterne. Detto questo, ribadisco che non è a me che si deve chiedere di essere coerente, ma forse, a qualcun altro che ha votato una mozione, una petizione, ha sottoscritto una petizione che sostanzialmente io continuo a vedere identica a quello che chiede Barberi. Quindi a volte la coerenza e la concretezza sta anche magari nel non sposare la petizione, no? Che ti dà la possibilità di sostenere in maniera forte di bandiera tematiche ambientali, quando poi dopo non sei in grado di riconfermarle quando si va al passaggio concreto. Io ribadisco, mi astengo, perché condivido parte di quello che ha detto Sozzani e parte di quello che ha detto anche il sindaco. Non sono io a dovermi giustificare, a dover spiegare un cambio di posizione che invece io ritengo esserci stato in alcuni consiglieri di maggioranza. E qui chiudo il mio intervento.
Va bene, grazie consigliere Massera. Siamo in fase di dichiarazioni di voto. Ora aveva chiesto la parola a Catonini, ripeto, adesso siamo in fase di dichiarazioni di voto. Prego consigliere.
Solo per dichiarazione di voto, infatti. Allora, evidentemente no, ovviamente voto sì per la mozione Barberi. E voto contro la mozione della maggioranza, perché è una mozione promossa al momento per giustificare il voto negativo sulla mozione del Ranè. Diversamente mai sarebbe stata fatta, non per il contenuto, perché sennò sfonda in porte aperte, perché bisognerebbe stare attenti su tutto e di più. Per me varrebbe più come primo passo per salvare effettivamente, per andare verso il problema cave, concretamente in generale, salvare per l'appunto il Ranè, perché secondo me è fondamentale, è l'unica azione concreta e pratica che può veramente fermare altri scempi simili, perché creare un precedente è fondamentale, anche per ragioni giuridiche, si può impugnare in vertenze successive. Quindi sì, Barberi, no, maggioranza.
Grazie, consigliere Catonini. Parola a chi l'ha chiesta, Balducci.
Grazie, solo per dichiarazione di voto. Ribadendo la dichiarazione di voto, quello che ho già detto prima, era anche proprio rispondere a qualcuno che dice che c'è qualcuno che ha cambiato idea. Io ho sottoscritto la mozione del comitato che chiedeva alla provincia di stracciare Piano Cave, perché no, sono d'accordo, cioè, qua ci viene chiesto come comune di chiedere alla provincia, ok, non è la stessa cosa, qua siamo come amministratori, qua ci viene chiesto come amministratori di intervenire su delibere fatte da qualcun altro, certamente chiaro. Ribadisco, sei tu il primo che dice che bisogna rispettare le regole, questo è rispettare le regole, cioè nel senso è solo questo, è solo rispettare le regole, quindi la coerenza fa parte di tutti, ognuno la vive a suo modo e la mia è questa.
Grazie consigliere Balducci. Ci sono altri che vogliono intervenire? Consigliere Sozzani, poi Fiumano.
Sì, grazie presidente, io ho già rubato troppo tempo poco fa, però mi fa particolare dispiacere che possa passare un messaggio di questo tipo questa sera, che chi vota a favore della mozione è ambientalista serio, impegnato, convinto, e chi vota contro è un devastatore dell'ambiente. Io mi sento a disagio quando mi sento attribuire vesti del genere, non mi appartengono, ho sempre cercato di fare un'altra cosa. La mozione chiede due cose. Una, che non si consenta a uno che è titolare di una concessione legittima, definitiva, non si permetta di esercitarla. Secondo, che si chieda lo stralcio, eccetera, eccetera. Ora, sarebbe come dire che uno che ha preso la patente non lo si lascia guidare la macchina, e uno che ha avuto una licenza commerciale non gli si faccia aprire bottega. Ora, io, e qui, poi sulle motivazioni, nessuno di noi ha bisogno di esaltarsi perché difendiamo l'ambiente, gli altri sono tutti, io tra l'altro personalmente non ho nemmeno sottoscritto l'adesione alla petizione, quindi non generalizzare, consigliere, ma non mi va bene. Ecco, io sono già contento che tu sia passato da un'idea di favore ad un'idea di astensione, però dovresti essere un po' più preciso e dire che hai, come dire, apprezzato, non hai usato questo verbo, parte di quel che ho detto io. Io ho riferito solo fatti, quindi l'adesione a quello che ho detto io
per favore
può non far cambiare idea alla gente, ma sono fatti incontrovertibili, sì, sui quali non è possibile essere d'accordo o no, ci deve essere solo d'accordo, sono lì.
Sozzani, consigliere,
voterò contro, grazie.
Senti, allora, consigliere Racchetti.
Per dichiarazione di voto ribadisco a nome del gruppo l'adesione alla mozione della maggioranza e rigetto della mozione consigliere Barberi. Solo un accenno, se fosse stato possibile ovviamente tra le varie vie scelte, forse quella del dubbio sarebbe stata quella che io avrei condiviso di più. La via del dubbio voleva dire l'interpello alla Commissione Europea, che ha dato una risposta, che ha azionato un'indagine, è un'attività legittima che non implica illegittimità degli atti, si può anche parlare di opportunità degli atti. Non voglio entrare nel merito di questo, voglio anche dire forse l'ente che in questo momento avrebbe il potere decisionale o comunque di verifica è la provincia, speriamo che così si azioni al meglio, anche perché la provincia sta facendo una lotta per la sua sopravvivenza, mi auguro che non sia una lotta puramente formale di ostensione di lenzuoli, ma nel concreto di attività a tutela del territorio. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Altri interventi? Consigliere Fiumano.
Nel dichiarare che io voterò a favore della mozione presentata da Matteo Barberi e contro la mozione della maggioranza, che, ripeto, ritengo un surrogato, esprimo due perplessità. La prima, vorrei capire come mai, sostenendo la mozione di Barberi, si va contro le regole, perché dice no alla cava, e poi ho sentito dire che anche l'altra mozione di fatto dice no alla cava del Ranè, e in questo caso non va contro le regole. E la seconda cosa,
cos'è la deliberazione di voto, perché sennò riprendiamo il dibattito.
Ok, va bene, già fatto.
Interventi per dichiarazione di voto, altrimenti procediamo. Consigliere Dell'Erba, prego.
Allora, a nome del gruppo di Forza Italia, devo dire che la nostra posizione sarebbe, sarebbe stata quella dell'astensione, sia sulla mozione del consigliere 5 Stelle che quella proposta dalla maggioranza. Dopo aver ascoltato i vari interventi, la nostra posizione si è modificata, voteremo a favore per Barberi e contro alla mozione della maggioranza.
Grazie consigliere Dell'Erba. A parola consigliere Parabini, prego il consigliere di stare tranquilli.
Noi non abbiamo cambiato idea durante il dibattito, eravamo fin dall'inizio a favore della mozione Barberi e contraria alla mozione della maggioranza, e confermiamo questa nostra intenzione.
Consigliere Parabini, ci sono altri interventi? Grillo, sì,
il gruppo della Lega Nord si è già espresso precedentemente col capogruppo Piasini. Comunque noi saremo per il no alla mozione Barberi, perché devo dire che io mea culpa, non ero molto addentro nella vicenda, però mi sono fatto chiarificato un po' le idee durante l'ampio dibattito che c'è stato, e devo dire che effettivamente, soprattutto grazie al contributo di Sozzani, devo affermare, è una mozione che secondo me non sta in piedi per quello che è stato già ampiamente detto del non rispetto delle regole, e soprattutto per il superamento, la confutazione di accordi, di delibere che sono già state prese. Quindi per questo motivo non sta in piedi secondo noi. Voteremo invece per l'astensione alla mozione della maggioranza, perché secondo noi meriterebbe eventualmente un supplemento di valutazioni. Grazie.
Grazie consigliere Grillo. Dalla Berta, consigliere Tacelli, per dichiarazione di voto.
Certo, voto a favore della mozione presentata da 5 Stelle, in quanto ritengo e ribadisco che una richiesta non è mai legittima, al massimo lo è la decisione che venisse assunta, qualora lo fosse, e voterò a favore anche della mozione della maggioranza.
Consigliere Tacelli, mi è sembrato di vedere adesso che tutti siamo tranquilli, procediamo alla votazione. La votazione avviene distinguendo le due mozioni. La prima è quella che ha presentato il consigliere Barberi, per cui invito il Consiglio Comunale a votare. Chi è favorevole alza la mano. Barberi. 1, 2, 3. Ora sono Barberi, Tacelli, Tarabini, Bianchini, Fiumano, Lo, Dell'Erba e Catonini. Lo e basta. No, basta. 5-6. No, ce n'è qua. E Dell'Erba. Dell'Erba, no? Dell'Erba, posto. 7. E chi si astiene? Scusate, rifacciamo un attimino allora. Chi è favorevole? Rialzate la mano per favore, che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Barberi alza il braccio.
Barberi
alza il braccio.
8.
Beh, naturale.
Allora, diciamo Barberi. Allora sono Barberi, Tarabini, Bianchini, Fiumano, Dell'Erba, Lo, Tacelli, Catonini. Chi si astiene? Massera. Chi è contrario? Gli altri. Allora l'esito è 29 presenti, 1 astenuto, 8 favorevoli e 20 contrari. La mozione è quindi respinta. Procediamo alla votazione della seconda mozione presentata dai gruppi di maggioranza. Chi si astiene? Uno. Chi è favorevole?
Quanti sono?
Sono di più. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Facciamo la differenza. Chi è contrario? Uno. Allora sono Dell'Erba, Lo, Fiumanò, Bianchini, Tarabini e Catonini. E Catonini. Allora l'esito, sempre con i 29 presenti, è 1 astenuto, 5 contrari e 23 favorevoli. Quindi la mozione è approvata. Andiamo avanti con l'ordine del giorno, ci sono le interpellanze. Le interpellanze presentate, la prima è interrogazione del consigliere Massera di Sondrio Liberale, avente per oggetto errori nella determinazione del saldo TARES 2013 a carico delle utenze domestiche. Ricordo che, non essendo mozioni, risposta dell'assessore e parere poi del proponente se è soddisfatto o no. Quindi do la parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente. Volevo dire che non sapevo che c'era il computer, se no facevo le proiezioni su questa interrogazione, perché credo che l'argomento sia abbastanza importante, quindi richiede una spiegazione altrettanto dettagliata all'interrogazione di Massera. Io farei una cosa, cerco di fare un po' una sintesi di quelle 14 o 15 slide che mi ero preparato e eventualmente le invio a chi fosse interessato, in modo che poter leggere tutti i contenuti, perché parto dalla storia, dalla Tarsu, il gestore precedente e così via, fino ad arrivare con i dati delle cose che sono successe in questi giorni, per cui sarebbe una cosa molto lunga. Però velocemente, magari alla Commissione Bilancio la mando, quindi gli interessati. Volevo ricordare che fino al 2011 la gestione dello sportello utenze e della banca dati era affidata a ASM, che attraverso un software di propria produzione elaborava l'elenco annuale da inviare ad Equitalia per la riscossione, che svolgeva tale servizio. Vabbè, lascia perdere il costo, lo leggete poi in dettaglio. Chiaramente questa procedura di proprietà ASM non consentiva di interfacciarsi con le altre procedure del Comune di Sondrio. Era stato richiesto alla ASM di modificarla, aveva chiesto un importo abbastanza rilevante, ma la cosa più importante era che tale procedura non consentiva di evadere a un articolo di legge che impone ai comuni di comunicare i dati delle utenze, i dati catastali all'Agenzia delle Entrate in un certo formato, con il contenuto di certi dati che quella procedura non prevedeva. Nel 2011 è stato acquistato e installato un software della società Cedati con un importo di 9.000 euro. Il prodotto acquistato è in grado di interagire con la vecchia ICI e l'anagrafe, condividendo la stessa anagrafe dei contribuenti. i dati che è stato possibile importare nel nuovo software, i dati della procedura ASM vecchia erano purtroppo limitati, in quanto in funzione di come veniva calcolata la TARSU prima non riportavano tutta una serie di informazioni, specialmente non esistivano dettagli sulla destinazione d'uso, le cantine, i borghi, altre pertinenze, né non conteneva i dati catastali, che sono il principio fondamentale per poter foglio, mappale e numero, di poter risalire a tutte quelle che sono le necessità per agire. A decorrere dal 2012 è stata fatta la gara e se l'ha aggiudicata l'AIPA, che ha con un canone di 15.000 euro, che dopo n anni inferiore a quello che si pagava a ASM, gestisce questa nuova procedura. E anche in questo caso, da quando me ne interesso io, è stato tolto l'indicizzazione automatica dei rinnovi all'inflazione, ma anche qui è stato adottato il metodo del 75%, quindi qualcosa in meno dell'inflazione, tanto per risparmiare qualcosa. La gara e il servizio che l'AIPA deve sostenere, le trovate elencate, quindi c'è il ritiro delle denunce, la verifica della competenza dei dati, l'assistenza all'utente, l'inserimento nel software che gli è stato fornito appunto dal comune, formazione dei ruoli, sgravi, discariche in funzione dei regolamenti del comune. E il prezzo che viene pagato a AIPA è quello fissato da contratto, e in un'occasione come quest'anno, in cui hanno dovuto mettere del personale in più, sono state aperte delle postazioni maggiore, il costo è quello, quindi il comune non ha avuto nessun aggravio di costi. Quali sono i vantaggi della nuova procedura? Integrazione della procedura, che parte però da una banca dati povera, TARSU, era vecchia, quindi non conteneva tutti quei dati. La possibilità che il comune di verificare tutti i dati che vengono immessi dallo sportello esterno, cioè i dipendenti dell'ufficio tributi controllano quello che viene immesso, chiaramente le cose nuove e le variazioni. E questa è la dimostrazione che da quando è in funzione questa nuova procedura, dai 17.000 euro che erano stati recuperati come accertamenti di mancati pagamenti TARSU, superficie, metri quadri e quant'altro, siamo passati ai 148.000 euro dal 2012, e nel 2013 saranno anche di più. C'è poi in merito ai controlli, cosa comunicava Equitalia, cittadino e così via. E vi do un dato che secondo me è anche interessante, poi arrivo ai numeri degli errori della formalizzazione, però è interessante che lo sappiano tutti i consiglieri, che secondo me fa riflettere, e da un po' di tempo che ci penso. Ho fatto fare un rilevamento delle superfici, le superfici su cui viene assoggettata la TARES adesso, la TARSU prima, sul comune di Sondrio. E il dato strano è che rispetto al 2010, che era di 1.605.754 metri di superficie cui si pagava la TARES, appartamenti, negozi, uffici, quant'altro, nell'andare del tempo queste superfici diminuiscono. E anche per quanto riguarda le utenze non domestiche può essere anche giustificate, ma per le domestiche è abbastanza, quindi è un dato sulla quale lavoreremo, perché c'è qualcosa che sicuramente poi li vedrai questi dati Massera e li potrai confortare, perché il numero delle utenze non è diminuito come i metri. Nel 2013 si passa appunto alla TARES. E già lo sapete, c'è stato il discorso del passaggio non solo a metri quadri, ma alla distinzione tra utenze domestiche, utenze non domestiche, i componenti, la parte quota fissa, quota variabile. E la procedura, la gestione acquistata, il gestionale che abbiamo acquistato ha consentito di, laddove i dati del contribuente coincidevano con il dato anagrafico, sia come intestazione di persona esistente in vita, sia come via di residenza, di attribuire il numero di occupanti al 1 gennaio dell'anno come previsto dal regolamento vigente. Laddove l'attività economica avesse sede legale a Sondrio, di individuare la categoria di attività in base al codice Ateco che viene assegnato alle imprese. Quindi per le attività non domestiche è stato più semplice rispetto alle domestiche, difatti dopo dirò che errori sulle non domestiche non ce ne sono stati. Come è stata determinata la TARES, si è utilizzata la banca dati con gli incroci possibili a partire dalle superfici dichiarate, applicando i coefficienti ministeriali con le modifiche per agevolare i nuclei familiari da 4 componenti in su e le categorie merceologiche che trattavano alimentare in senso lato, quello ormai l'abbiamo discusso più di una volta. Si è acquistato un software per l'elaborazione del piano economico finanziario per il calcolo delle tariffe. E diciamo che anche qui come è stata determinata. Veniamo alla situazione effettiva. Importo totale richiesto all'utenza nel 2013 riferito alla bollettazione iniziale era pari a euro 3.748.388, al netto dalla quota provinciale e dalla quota Stato, per un numero di bollette emesse di 24.444. Alla data odierna risultano riemesse da AIPA a seguito di rettifiche numero 498 bollette e circa sono state riemesse, quindi l'utente che è andato, che diceva di avere un errore, 498 sono state, perché si è constatato l'effettivo cosa, sono state immediatamente riemesse la nuova bolletta. 72 sono le pratiche da valutare e circa 120 quelle pervenute via mail, perché ci sono state anche delle segnalazioni fatte via mail e qui che richiedono, non essendoci tutta la documentazione relativa, un attimino di più tempo di accertamento. Il gettito attuale atteso è diventato di euro 3.684.000, quindi abbiamo 68.000 euro e quindi abbiamo un, così supponiamo, meno 68.000 euro che è già previsto dal bilancio. Ricordo però anche che la nuova contabilità finanziaria e la TARES prevedono che il Comune accantoni un fondo di, chiamiamolo, accantonamento rischi, che nel caso del non incassato vada a coprire l'incassato e che la quota non incassata di eventuali mancati pagamenti sia rispalmata sul canone 2014. Quali correzioni sono state effettivamente apportate? Intestazione a deceduti che comunque andranno verificate, poiché il meccanismo della determinazione dei componenti in paese in base ai metri quadri, una persona ogni 25 metri quadri, è svantaggioso per i nuclei poco numerosi in abitazioni di grande superficie che quindi hanno interesse a sistemare la posizione. Casi di cambi di residenza nello stesso comune con date della dichiarazione TARES e della variazione anagrafica non coincidenti. Quindi le date, quindi noi se prendiamo la situazione al primo anno è stata fatta la variazione successivamente, chiaramente si è fatto riferimento al primo gennaio, come regolamento ci sono stati anche casi di questo tipo. Casi di nuclei monocomponenti che non avendo mai chiesto la riduzione per unico occupante sono stati letti come bicomponenti assumendo che vi fossero persone conviventi non presenti anagraficamente. Casi di nuclei familiari con figli domiciliati altrove per i quali non con autocertificazione documentata è possibile ottenere la riduzione dei componenti. Qui non c'era la certificazione, quindi si è considerato il nucleo familiare comprendente ancora eventualmente il figlio o la figlia. Non sono stati segnalati errori nelle utenze non domestiche, pare non ci sia. Ulteriori interventi che a fronte della situazione che si è manifestata abbiamo è stata predisposta una modulistica con le informazioni sulla TARES e le segnalazioni che devono essere fatte, che devono fare le utenze domestiche e non domestiche in caso di nuova denuncia, variazione e cessazione. Questa modulistica è a disposizione presso l'anagrafe, l'ufficio commercio, l'edilizia privata e non ho ancora verificato quando l'ho scritto se c'è anche sul sito. Comunque i moduli, i facsimili di questa documentazione ce li ho qua.
conclusione, come detto nella presentazione che ho fatto, i casi, in effetti, di errori non ce ne sono stati molti, i casi abbiamo visto quanti sono, alcuni erano errori, alcuni no, alcuni ne ho fatto per la differenza tra la segnalazione piuttosto che l'installazione. E comunque io credo che il lavoro fatto è comunque propedeutico per il 2014, in quanto la TARES, anche con altro nome, viene confermata nella legge di stabilità. La legge di stabilità prevede che ci sia per il 2014 ancora si cambierà un altro nome, ma c'è ancora con queste categorie, con questi parametri, con queste cose qui, per cui questa operazione di sistemazione dei nostri archivi è propedeutica. L'anno prossimo non dovremo avere molti meno problemi. E sull'esperienza maturata, faccio i casi di 25 metri quadri piuttosto che altre cose che abbiamo verificato, sarà cura di apportare delle modifiche, rendendo ulteriormente equo il carico fiscale o sulle famiglie numerose, piuttosto, leggevo oggi, che pare che stanzino la legge un miliardo e qualcosa per aumentare la detrazione sulle famiglie numerose. Qualora dovesse succedere, prenderemo in esame questi atteggiamenti. Quindi questo è un po' credo che aver detto con questa, poi ti giro tutto il malloppo, che se no se lo leggevo tutte erano paginate, di aver risposto più o meno a tutte le...
Un attimo. Chiedo se ha chiuso, parola adesso al consigliere Massera, che così là anche al microfono.
No, provavo informalmente fuori dal microfono a chiedere a Busi se aveva una risposta anche su un altro punto che avevo messo nell'interrogazione, su cui non mi pare che mi abbia risposto, cioè a fronte di casi, di situazioni che non sono state dichiarate, denunciate all'AIPA, di errori dove il contribuente ha pagato una somma diciamo superiore perché c'è stato appunto un numero di abitanti conteggiato in maniera diversa, se in questi casi c'è qualche correttivo che si può portare, se avete intenzione di fare verifiche per andare a sistemare quelle situazioni che non sono state denunciate. Ecco, questo era l'altro punto, però non so se c'è una risposta, se me la può dare, se è possibile averla in coda. Su quello che mi ha risposto adesso l'assessore posso dire questo: l'interrogazione nasce da una necessità secondo me molto importante, acuita dal momento che stiamo vivendo. Allora, il regolamento che abbiamo approvato, l'ho votato anch'io questo regolamento, dice alcune cose importanti che secondo me, e giustamente Busi le ha rimarcate e ha detto che farà buona nota per il futuro, cioè non è compito sulle utenze domestiche del cittadino dover andare a fare, perché lo prevede l'articolo 24 del regolamento, una volta che questo database sarà implementato, perché evidentemente il database non era implementato da dati completamente aggiornati, non è dovere del cittadino dover dichiarare un cambio di residenza, la morte di un qualche componente del nucleo familiare o altre situazioni.
È soddisfatto della risposta?
Presidente, faccio una precisazione. No. Le precedenti interrogazioni fino a ieri hanno previsto che il proponente di interrogazione facesse una breve introduzione dell'interrogazione a cui seguiva la replica e poi il soddisfatto no. Quindi, di atto che io non ho chiesto di intervenire prima correttamente, quindi mi sia data la possibilità di dare una breve risposta. Io sono soddisfatto nella misura in cui si è preso atto del fatto che ci sono state delle problematiche a livello di database e terremo sotto pressione l'assessore, perché in questi momenti a maggior ragione non è compito del cittadino dover dimostrare la composizione del suo nucleo familiare. Volevo capire se ci poteva essere una risposta su quelle situazioni che non sono state errori, che non sono stati segnalati, o situazioni di differenze che non sono state segnalate dall'utente all'AIPA, se c'è la possibilità di andare a verificarle ed eventualmente ristornare colui che ha pagato in più.
Ecco. Ok, mi sembra che la risposta l'abbia già implicitamente data l'assessore, che consegnerà le carte direttamente e quindi in quel senso potrà ricavare quella risposta che non ha avuto in questo momento. Grazie consigliere Massera, il quale però è subito impegnato in un'altra interrogazione che riguarda
come oggetto pavimentazione e arredo urbano di piazza Teresina Tua Quadrio della Garberia, situazione di potenziale rischio per i passanti. L'assessore della partita è l'assessore Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Ecco, la risposta che darò sarà anche un po' di natura tecnica, perché quello che chiedeva il consigliere Massera, chiaramente diciamo che il 90% sono questioni legate, questioni tecniche, quindi che ho dovuto poi a mia volta chiedere agli uffici. La scelta della pavimentazione da posare, che è stata poi posata, è stata fatta tenendo conto delle esigenze tecniche di realizzazione. È stata posata una piastrella con uno spessore di 2 cm, uno spessore un po' più piccolo di quello che dalla piastrella esistente, in quanto la guaina che abbiamo posato nuova aveva uno spessore maggiore. Lì c'erano veramente problemi grossi di quote. La scelta del materiale è stata fatta anche per rispondere alle esigenze funzionali, climatiche, ma anche del contesto ambientale in cui venivano posate. Abbiamo scelto una piastrella segata e fiammata, che è un particolare trattamento che viene fatto per renderla più ruvida. Le zone d'ombra che causate dalla presenza degli edifici circostanti sono chiaramente le stesse che esistevano prima della posa della nuova pavimentazione. Le nuove piastrelle sono molto simili a quelle che c'erano prima, probabilmente sono leggermente più ruvide e leggermente più grandi. La cosa che possiamo fare è quella di, e che tra l'altro abbiamo sempre fatto, quella di spargere un po' di sabbia, di sale quando è necessario, e anche con maggiore attenzione e tempestività di prima. In effetti, soprattutto nella zona centrale si forma un po' di brina, però mi dicono che di fatto si formava anche prima, insomma, quindi non è che sia cambiato molto. Comunque presteremo sicuramente più attenzione con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Riguardo invece ai dissuasori sferici, quelli vicino alla rampa d'accesso al parcheggio interrato sono stati ancorati con dispositivi aggiuntivi. Faremo una verifica per verificare appunto se può essere fatta la stessa cosa per gli altri dissuasori che ci sono. È chiaro che tutti noi confidiamo nel senso civico dei cittadini affinché non entrino con l'auto all'interno della piazza, perché poi in realtà il pericolo avviene proprio per quello, perché se non entrassero le auto, chiaramente quelle autorizzate lo possono fare, non girare all'interno ma lateralmente. Grazie.
Grazie consigliere Iannotti. Consigliere Massera.
Grazie. Siccome osservazione empirica, la nuova pavimentazione brina di più rispetto a quella prima, dopo per carità liberi di dire che è uguale il livello di, diciamo, di scivolosità, però francamente non è così, altrimenti non avrei fatto la segnalazione e non avrei ricevuto la segnalazione da parte dei genitori dei bambini in via Cesare Battisti. Quindi secondo me sicuramente si può intervenire con il sale, anche se non sono assolutamente un tecnico, non vorrei che questo fosse un intervento che poi va a danneggiare la bella piastrella che è stata messa. Sul discorso dei dissuasori voglio dire questo: il distacco che si è verificato e che potrebbe essere veramente pericoloso non è stato causato da una macchina che era entrata dentro, ma lì c'è la rampa del garage della garberia e quindi era qualcuno in manovra, non era uno che era entrato nella piazza. Quindi secondo me quei dissuasori comunque possono essere fonte possono essere urtati anche da chi non sta violando le norme della circolazione. Detto questo, sarò soddisfatto quando verranno ancorati tutti quei dissuasori, perché possono essere veramente fonte di pericolo. Grazie.
Sì, consigliere Massera, il quale ha una terza interpellanza che riguarda come oggetto revisione delle tariffe del parcheggio interrato Garibaldi. La parola all'assessore Morelli.
Grazie. Allora, intanto premesso che leggendo la convenzione per la gestione del parcheggio si evince che le tariffe non possono essere unilateralmente riviste dall'amministrazione, ma bisogna tener conto anche delle proposte dei gestori in base ai costi documentati per la gestione, per le attrezzature, l'ammortamento dei prezzi, eccetera. La gestione di questo parcheggio è sicuramente una gestione non semplicissima, abbastanza onerosa, in quanto è una tecnologia che non è sicuramente una tecnologia banale e che richiede anche degli interventi, a volte anche qualche problema funzionale. Ciononostante penso che si possa dire che comunque il livello della qualità del servizio è piuttosto elevato e c'è anche un riscontro positivo da parte degli utenti. Mi sono fatto dare alcuni dati sull'affluenza e sulla più che altro sui tempi di permanenza del parcheggio e in breve i più sostanziali, i più importanti. Si nota che circa il 75% degli utenti parcheggiano per una durata inferiore a 1 ora e 30 minuti, chiamiamola sosta breve o abbastanza breve. C'è un 12% che utilizza il parcheggio gratuitamente, quindi che sta sotto i 15 minuti, e sulla sosta lunga, quindi quella superiore alle 3 ore, mettiamola così, c'è solo un 9% che sta per 3 ore e addirittura si riduce a un solo 4% che sta più di 4 ore. Abbiamo una media giornaliera di utilizzo del parcheggio che è intorno al 25%, con delle punte in certi orari che arrivano, soprattutto la mattina, intorno al 50%, tranne situazioni particolari come eventi di piazza o giornate particolari come magari i sabati prenatalizi, eccetera, dove c'è più gente che entra nel parcheggio. Quindi da questi dati possiamo rilevare che la rotazione del parcheggio è già molto elevata e che il parcheggio dispone ancora, già adesso, di una capacità di utilizzo ancora molto importante. Nel corso degli anni la società gestore ha fatto diverse attività per incrementare l'utilizzo del parcheggio, per renderlo più fruibile, tantissime attività, alcune che sono terminate, alcune che sono tuttora continuano e altre che sono allo studio. Per esempio mi viene da dire pubblicità varie, posa di cartelli, di segnalazione, di totem all'ingresso, eccetera. E anche a favore dell'utilizzo del parcheggio per il commercio c'era stato all'inizio un accordo con l'Unione del Commercio che prevedeva il rimborso del biglietto di un'ora. Un accordo che poi è stato interrotto, una convenzione che non è stata più rinnovata per mancanza di interesse da parte dei commercianti. Entrando alla fine, diciamo, andando a concludere, si vede dunque da questi dati che applicare delle tariffe che diciamo penalizzanti per le ore successive alla prima per favorire una rotazione non è necessario, in quanto il parcheggio si vede che non è mai saturo e dispone, come dicevo prima, già di tanti posti liberi. E si otterrebbe il risultato di far pagare ancora di più chi già paga tanto, che sta per più di un'ora, per favorire ulteriormente chi già paga poco, i 50 centesimi della prima mezz'ora. Facendo un conto, diciamo così, un po' generico, un po' spannometrico, ma abbastanza accurato, comunque, si potrebbe dire che incrementare la tariffa in questo modo porterebbe a un incremento della tariffa per più di un utente su due, 1, qualcosa, un 55-60% di utenti che avrebbero il costo aumentato, per andare ad azzerarla a una percentuale minima di utenti, circa 1 su 6. Sempre da questi dati si vede che è lecito anche aspettarsi che l'estensione della gratuità a 30 minuti, nonostante l'aumento della tariffa per le ore successive, produrrebbe quindi un probabile decremento dei ricavi, anche a luce del fatto che costi ancora più alti per permanenze lunghe finirebbero per scoraggiare l'utilizzo di questo tipo di servizio, cioè quello della sosta lunga più di 2 o di 3 ore, che già adesso risulta poco utilizzato, anche perché renderebbe il prezzo, diciamo così, del parcheggio a quel punto lì una tariffa, si varrebbe una tariffa per le ore superiori alle prime due, alla prima o alla seconda, che non potrebbe apparire, anzi apparirebbe sicuramente una tariffa non concorrenziale con quella degli altri parcheggi cittadini. C'è poi anche un discorso tecnico legato al fatto che il sistema di pagamento, bisogna tener conto anche del sistema di pagamento, del fatto che la macchinetta, diciamo così, la cassa automatica non prevede per esempio i 5 centesimi, quindi per esempio se nel conteggio della mezz'ora non è possibile pensare, pare per esempio 1,50 euro come prospettava l'interpellanza, perché vorrebbe dire fare uno 0,75 alla mezz'ora e non si riuscirebbe a dare il resto. Ma al di là di tutto, da queste considerazioni che sono puramente tecniche ed economiche, mi pare che si possano esprimere molti dubbi e molte contrarietà sulla possibilità di ottenere un risultato positivo da quanto viene proposto nell'interpellanza, ma addirittura non si otterrebbe, a mio modo di vedere, nemmeno il risultato auspicato dall'interpellanza. Fermo restando comunque che se si ravvisassero delle problematicità particolari o sviluppi particolari successivi, esiste la possibilità di ridiscutere di questo argomento, di tutti anche gli altri argomenti che riguardano i parcheggi, ma non si può fare se non in un'ottica, a mio modo di vedere, complessiva e organica, che tiene conto di tutte le aree di sosta cittadine e delle necessità e della varietà di tutti gli utenti che utilizzano questo e anche gli altri parcheggi.
Grazie consigliere Morelli, parola al consigliere Massera.
Ma allora, ringrazio l'assessore Morelli per aver fornito i dati numerici, i dati che io ovviamente di cui non dispongo e che permettono chiaramente di fare alcune valutazioni. Allora, io avevo chiesto di focalizzare l'attenzione soprattutto sul discorso dell'aumento della gratuità da 15 a mezz'ora come iniziativa che può avere, dal mio punto di vista, è un'iniziativa che puoi presentare semplicemente, può avere un forte impatto mediatico, e quella può, secondo me, portare un aumento dell'utilizzo del parcheggio, e sicuramente, se incentivata in modo giusto, può essere un'iniziativa a favore degli esercizi commerciali del centro. Si possono, secondo me, le due cose non vanno viste insieme, cioè se tu mi dici il tasso di occupazione in questo momento è del 50% massimo, allora ok, va bene, forse non c'è una grande esigenza di aumentare la rotazione, ma per implementare quel tasso di vuoto di parcheggi una misura come quella potrebbe magari anche servire. Allora, io ho voluto dare uno spunto di concretezza, perché quella proposta viene anche da numerosi esercizi commerciali del centro che ritengono possa essere interessante. A mio avviso nulla vieta provare una sperimentazione anche a tempo per vedere gli effetti che può portare questa misura, e io ripeto, l'avrei vista anche svincolata, perché l'ho anche specificato, mi interessava soprattutto l'aspetto di verificare la possibilità di estendere da 15 a 30 minuti o anche di più, magari anche in misura mirata, magari su determinati orari, su determinate giornate, per verificare se questo, come io penso, possa portare un maggior afflusso. Chiaro che se ci si ferma ai dati attuali, si dice mantenendo il dato attuale applichi la tariffa al dato attuale di presenza e hai magari un calo di gettito, ma a mio avviso una misura di quel tipo può aumentare le presenze, e nulla vieta che poi chi viene ex novo poi si ferma anche di più, perché trova interessante, è un volano per portare un po' di movimento verso il centro città. Io l'ho specificato nell'interpellanza, e voglio dire, servono misure anche piccole ma concrete, come questa, che tra l'altro rispondeva delle esigenze che venivano dal tessuto commerciale.
Sì,
quindi se non verrà diciamo affrontata una sperimentazione, quantomeno su questo punto specifico, non mi ritengo sicuramente soddisfatto.
Grazie consigliere Massera. L'altra interpellanza, consigliere Tarabini Giuseppe, Popolari Retici, avente per oggetto condizioni delle strade nel territorio delle frazioni. Parola sempre all'assessore Morelli.
Grazie. Chiedo scusa. E allora, il problema che solleva il consigliere Tarabini è un problema che conosciamo, anche se sinceramente non mi aspettavo di trovarlo a Natale, questo problema lo aspettavo magari quest'estate, ma vabbè. Intanto, per una piccola premessa di regolamento, il regolamento di polizia urbana non parla di distanze, ma invita a provvedere alla regolarizzazione di fronde, rami, leggo proprio letteralmente, e al mantenimento di alberature e siepi che in generale si protendono sulla carreggiata. Più o meno cita quelli che sono i contenuti del codice della strada. Cioè, invece, si parla di distanze relative a nuove piantumazioni o a alberi che crescono spontaneamente nel codice civile, e lì in base al tipo di albero si va dai 3 metri a 1 metro e mezzo o a 50 centimetri. C'è stata poi anche l'ultima ordinanza sindacale che era stata fatta e che lui ha citato, anche quella non parla di distanze, ma parlava di tagliare, potare rami, eccetera, che potessero creare problemi anche in caso di eventi atmosferici particolari, poi qui chiaramente diventa difficile stabilire e prevedere l'evento atmosferico e stabilire quale tipo di albero e quale albero può creare e dove problemi. Entrando nello specifico dell'interpellanza, posso dire che su quelle situazioni che segnala ci sono, credo, regolarmente almeno 2 o 3 sfrondamenti annuali eseguiti da parte del pubblico e da parte del privato, e anche, come vengono fatti, anche con celerità e puntualità altre segnalazioni che arrivano da altre parti della città agli uffici relative sempre agli stessi argomenti. Per migliorare la situazione, però, dove è possibile, penso per esempio al bivio Sant'Anna Triangia, che è un piccolo, c'è cioè una piccolissima boscaglia, piuttosto che al tratto di San Lorenzo, dove in modo di vedere il tratto più critico, perché lì c'è una strada stretta, anche se rettilinea, che per circa 50 metri a fianco c'ha una boscaglia che ogni tanto sporge sulla strada. Pensiamo di proseguire un processo che abbiamo già avviato, che è stato già avviato dalla scorsa amministrazione, quando si intervenne per motivi simili sulla strada per Triasso. Erano stati individuati i proprietari, che mi pare fossero circa una trentina, erano state messe loro conoscenza del regolamento dell'ordinanza, e questi proprietari avevano provveduto a tagliare, a sistemare, tranne 2 che non erano intervenuti e quindi erano stati sanzionati. Su tratti di strada più estesi, invece, per esempio la Mossini Arquino, per esempio, lì diventa un po' più difficile e più complicato individuare tutti i proprietari e contattare tutti i proprietari, però pensiamo di utilizzare lo stesso metodo, magari non su tutto il tratto di strada, ma concentrandoci principalmente su quei singoli lotti segnalati o ravvisati come problematici. Infatti è volontà dell'amministrazione cercare di intensificare i controlli sul verde privato, specialmente dove ci siano situazioni di pericolo viabilistico o per i pedoni, e quindi in questo ambito fare rispettare le ordinanze e i regolamenti con più rigore.
Grazie. Assessore Morelli, la parola al consigliere Taravini.
Volevo tranquillizzare l'assessore che arriverà per l'estate anche quell'interpellanza sulle condizioni del manto stradale, non sia tranquillo che arriveranno. Oggi stiamo provando delle piante, cioè, no, ma guardi, era già pronta, provare le piante era quello più impellente in questo momento, anche perché in caso di nevicata mi hanno segnalato che potevano creare ulteriori disagi. Soddisfatto sì, nel momento in cui vedrò che quello che è stato detto viene anche fatto, nel momento che queste situazioni di degrado di pericolo vengano meno e non ci siano più queste situazioni che ho appena descritto. Grazie.
Grazie consigliere Taravini. A questo punto, finite le interpellanze e interrogazioni, passiamo al punto numero 5, istituzione in via sperimentale del centro di raccolta di materiali riutilizzabili. La parola è all'assessore Porra.
Ecco, buonasera, buon Natale a tutti anche da parte mia. Per quanto riguarda questo argomento, mi ero scritta due parole da mettere nella delibera che poi non sono state messe, per cui vorrei leggerle visto che mi ero impegnata in questa cosa. Il modello di società in cui viviamo ci porta a confondere il benessere con il benavere e ci spinge ad acquistare più del necessario. Siamo bombardati dalla pubblicità, abbagliati dalle vetrine, attirati dalle offerte e promozioni e ci uniamo alla folla dei consumatori accaniti, rinforzati da chi ci ripete tutti i giorni che bisogna aumentare i consumi per far ripartire l'economia, ci convinciamo di fare la cosa giusta e compriamo, compriamo, compriamo. Ci troviamo ad accumulare una quantità immensa di oggetti, spesso inutili e ingombranti, che riempiono i nostri spazi e creano confusione non solo intorno ma anche dentro di noi. Quando non sappiamo più cosa fare, buttiamo gli oggetti che riteniamo inutili, senza pensare che potrebbero servire a qualcuno meno fortunato di noi. Mobili, elettrodomestici e tutti gli oggetti che sono riutilizzabili possono essere donati anziché gettati. Possono tornare a vivere in modo efficiente ed esteticamente gradevole. Rappresentano un piccolo tesoro da distribuire gratuitamente a famiglie meno abbienti o da impiegare per arredare case popolari, uffici pubblici o sedi di associazioni. Le vigenti norme europee e italiane mettono la prevenzione al primo posto nella scala gerarchica delle priorità della gestione dei rifiuti. La prevenzione è intesa come il complesso di misure prese prima che un bene sia diventato un rifiuto, e questa è la migliore fra le operazioni di gestione del ciclo dei rifiuti, in quanto elimina la necessità di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento, garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente e ottimizzando l'uso delle risorse. Un efficace sistema di prevenzione dei rifiuti è costituito dalla realizzazione di centri del riuso, che sono strutture adeguate a ricevere, a titolo del tutto gratuito, beni usati che alcuni cittadini non utilizzano più, come mobili, libri, elettrodomestici e tanto altro, ma che possono invece interessare altri cittadini, evitando in tal modo di trasformare tali beni in rifiuti con evidenti vantaggi ambientali, sociali ed economici. La nostra amministrazione intende avviare sperimentalmente questa iniziativa attraverso la SECAM e poi in associazione con una ONLUS o un'altra associazione del territorio. E nel centro di raccolta i mobili verranno raccolti, risistemati, mobili elettrodomestici, e questo permetterà poi alle fasce più deboli della popolazione di non dover spendere per arredare casa e garantirà loro un mobilio risistemato e ammodernato a costo zero, e sarà un aiuto per tante famiglie che a stento arrivano alla fine del mese. Considerato anche che una parte dei contributi economici che il Comune di Sondrio eroga ogni anno sono destinati all'acquisto degli elettrodomestici e di beni di prima necessità, il centro di raccolta e riparazione rappresenterebbe un'occasione di risparmio. Ecco, allora, questa piccola premessa, così penso che l'avevo scritta, volevo leggerla. Di fatto, praticamente, cosa succede? Che abbiamo, in accordo con la SECAM, abbiamo deciso di fare questo centro di raccolta, perché da parte del direttore della SECAM era emersa questa situazione di oggetti che vengono poi smaltiti e buttati, ma lui si è accorto che c'era sempre del materiale in buone condizioni. A questo punto, parlando così, ha chiesto se eravamo disposti. Ha detto va bene, se la situazione è questa, e lui si è offerto anche di offrire un magazzino apposta per la raccolta di questi oggetti per poi farli risistemare. Cioè, questo più che altro perché alla fine alcuni oggetti arrivano in buone condizioni, però magari hanno bisogno di una piccola riparazione e poi per essere appunto ridistribuiti. Abbiamo fatto questa cosa sperimentale perché non volevamo mettere un regolamento estremamente rigido in questo momento, perché ci vogliamo anche rendere conto di come si muove la gestione di queste cose. E per un anno lo sperimentiamo e l'anno prossimo, praticamente penso di questi tempi, una volta che abbiamo visto come vanno le cose, faremo un regolamento definitivo. Basta, se qualcuno vuole intervenire.
Grazie assessore Por. Ci sono degli interventi, allora consigliere Palotti.
Io volevo prima fare un intervento per una richiesta, so se si può dire, di emendamento, di rettifica. Era stato inserito già erroneamente in fase di analisi in commissione, in prima facciata, sotto il paragrafo ritenuto, nell'elenco delle merci, era stato inserito indumenti. Poi un consigliere Tacelli aveva fatto notare se qualche osservazione su questa parola, su questa merce. In effetti l'assessore aveva detto che era entrata per sbaglio questa voce, in quanto era già nel suo intento toglierla, ma per errore è capitato. Infatti in discussione anche in commissione era emerso che questa tipologia di merce viene già raccolta e riutilizzata, ridistribuita da altri enti, altre organizzazioni di volontariato. Poi probabilmente per un'incomprensione con gli uffici non è stato tolto, mentre invece sono state apportate le altre modifiche, quelle piccole modifiche che ho visto poi ci sono state. Quindi chiedo se si può anche senza passare possibilmente da considerazioni pensare di aver inserito solo per errore questa parola e di andare in delibera senza la parola indumenti.
Propongo di acquisire l'intervento del consigliere Palotti, essendo la commissione mi sembra unanime nel riconoscere questo, vedendo che è stato un errore, quindi proporrei di cancellare la parola indumenti dalla delibera. Se non ci sono obiezioni, io darei per passata questa proposta, acquisendo quello che il consigliere Palotti ha appena espresso. Chi tace acconsente, va bene. Allora continuiamo con gli interventi. Aveva chiesto la parola allo.
Sì, ho visto. Buonasera a tutti.
Innanzitutto auguri, buon Natale. Io ho sentito, assessore, una bella idea. Sono contento perché hai toccato il mio mestiere. Questo documento arriva da Sondolo, un bill, deve andare, dobbiamo spedire in Senegal, villaggi, materiale di sanitario, letti, sono 50 letti fissi, un 40 piedi sta andando in Senegal. Dal 2000 fino ad adesso sto facendo queste cose, perché gente, popolazione di Valtellina, non solo Sondrio, dico che dispiace di buttarla. Dal 2000 ho cominciato a lavorare con Giuliano Paradella, Giantonio Ridelli, ambulanze, quelle che vogliono buttare me la danno gratuito, oppure una persona che ha abbastanza soldi, faccio comprare, tanti, un po' di gente hanno comprato ambulanze usate, non vogliono fare vedere. Già ho spedito 5 ambulanze in Senegal. La roba, quella che hai parlato adesso, da più di 12 anni è Sondrio, è Milano, è Bergamo, è Prato, mi chiamano. Ho spedito tanti ospedali di manicomio quando ero chiuso, 3 bili ho portato in Senegal. Fondazione Pro Valtellina, ho anticipato abbastanza soldi. Fondazione di credito valtellinese, Colombera, Vicenzi, mi danno mano per viaggio, perché la roba gratuito, perché se non me la danno li diminuiscono, come quello che dice adesso. Però problema viaggio, non ho mai trovato difficoltà per viaggio, perché sta raccogliendo fondi adesso, quasi Colombera, fondazione paga tutto, anche i membri di Associazione Africa chiamo, perché sono io presidente. Questa idea va bene anche per cittadini, perché alcuni di cittadini vanno a comprarla, quelle che vanno a raccogliere, c'è tanta gente che vanno dove buttano la roba, le raccolgono loro a casa e li vendono. Però tanta gente in giro a cercare dove stare. Voglio darti vestiti, ho portato sacco anche di vestiti, gente non li buttano più, contenitori mi la danno, tanti, da 2 anni non li porto più vestiti perché non caricavo più, perché io faccio questo ogni 3 anni, non sempre, perché non si può sempre chiedere soldi per viaggio, però ogni 3 anni io spedisco 3 container oppure 4 vestiti a Senegal dove hanno bisogno. Non solo Senegal, vanno anche gli altri paesi. Questa idea mi ha fatto piacere, perché di anni i miei misteri magari non lo sapevi, alcuni lo sapevano per politica, però io faccio il bene per povertà, quelli che hanno bisogno, faccio il bene per quelli che hanno bisogno. Allora, io sono vicino, sono pronto, perché mi è mestieri. Grazie.
Grazie, consigliere Lo. Ha chiesto la parola il consigliere Simonini Gemma.
Grazie, presidente. Sì, una mia considerazione personale. Prima ho colto la soddisfazione tra i consiglieri della maggioranza nel vedere il numeroso pubblico in sala, io devo esternare il mio rammarico. Il mio rammarico perché devo dire che quando si parla dei temi sociali, quasi sempre, devo dire, non fanno mai rumore. Io credo che, dato i momenti, i periodi che stiamo attraversando, un po' più di attenzione da parte dei nostri cittadini ci vorrebbe. Niente, detto questo, anch'io mi associo agli auguri per un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie. Grazie.
Grazie.
Pensavo avesse chiuso.
Scusa. Adesso voglio entrare in merito al tema di cui ci siamo occupati. Negli articoli descritti e nelle normative elencate, credo che ci siano tutte le condizioni per poter approvare questa proposta di delibera del Consiglio Comunale, avallata del resto all'unanimità da tutti i componenti della Commissione competente, riguardante una scelta che da più parti può considerarsi utile per quanto in essa contenuto e precisamente in merito alle finalità, alla logistica, allo stoccaggio e al riuso. Le finalità, e credo che siano poi non le più importanti, ma credo proprio di sì, l'aiuto sociale ai meno abbienti. La logistica, SECAM, in accordo con l'amministrazione comunale, si è resa disponibile, attraverso la raccolta degli ingombranti che già esegue, a convogliare gli stessi in elenco nella delibera, la finalità di raccolta e distribuzione della delibera stessa. Lo stoccaggio, anche per questo passaggio SECAM si è resa disponibile per l'identificazione di uno spazio a utilizzo gratuito, verosimilmente presso il centro di raccolta in via Samaden, dove immagazzinare i beni raccolti e destinati alla Cernita. Il riuso, questi beni destinati alla distribuzione potranno così godere di nuova vita, aumentando sensibilmente il riciclo ecologico. Grazie alla disponibilità a titolo gratuito, garantita da SECAM, e al lavoro dei volontari dell'associazione No Profit, che verrà poi individuata e disegnata allo svolgimento di questa mansione, potremmo attuare un servizio di riuso sociale, totalmente a costo zero per questa amministrazione. Ricordo inoltre che in altre regioni è già attivo un simile servizio e che nella città di Sondrio la Caritas aveva già attivato il magazzino dei mobili in aiuto alle tante famiglie in difficoltà, purtroppo poi sospeso a causa degli oneri di gestione dello spazio destinato a magazzino. Questo servizio, in un difficile momento economico e sociale che questo paese tutto sta attraversando, credo che non possa essere accantonato, ma considerato come un'importante risorsa per la comunità tutta, al pari degli altri progetti attualmente operativi messo in atto da questa amministrazione. Ne voglio citare alcuni, tanto per non dimenticare. La casa di accoglienza, l'attività integrata del servizio sociale di base del Comune di Sondrio per gli interventi di assistenza domiciliare per anziani, contributi economici per contrastare le povertà, servizi a famiglie e giovani e tutti i servizi gestiti in maniera associata con gli uffici di piano, servizi tutela minori, servizi per soggetti svantaggiati e quelli a domanda individuale, l'inserimento lavorativo e sociale e non per ultimo il progetto Melagrana, il cosiddetto progetto dell'housing sociale, progetto extra scuola e il progetto educativo sulle povertà, eccetera eccetera. Ma credo che avremo modo nel prossimo bilancio preventivo di prendere visione di tutti i progetti messi in alto. Però vorrei che, non so se l'ho fatto in commissione, lo faccio stasera perché comunque rientra ancora nei piani di leggere il documento dei piani di zona. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali del 2012 e 2014. Grazie.
Grazie consigliere Simonini, mi scuso per l'incauto intervento. Condivido comunque il fatto che questi temi avrebbero bisogno di pubblico, ma mi consolo dicendo che nel silenzio entrano fra la gente in maniera profonda più delle presenze in consiglio comunale, quindi questo deve consolarci nel senso dell'efficacia. Consigliere Barberi.
Senza farvi perdere troppo tempo, anche perché la stanchezza se n'è arrivata in questa seduta consigliare. Beh, più di tutto confermo quello che ho detto ovviamente in commissione, accogliendo con entusiasmo l'iniziativa di introdurre in via sperimentale una piattaforma dedicata all'utilizzo di materiali, però colgo anche l'occasione per esprimere alcune considerazioni in merito già espresse anche in commissione. Sottolineiamo innanzitutto come sia indispensabile da parte dell'amministrazione una via più sostenibile nell'affrontare il tema rifiuti e come sia importante cominciare da iniziative come questo, che però non devono rimanere isolate a fine a se stesse. Riteniamo inoltre che tali azioni, se ben gestite e amministrate, possono dare alla cittadinanza molteplici benefici sociali e anche ovviamente ecologico. Possiamo pertanto... I benefici sono aggregazione di anziani e giovani attirati dalla ricreatività e dalle iniziative, integrazione tra chi usufruisce e chi partecipa al progetto, occupazione delle cooperative sociali, controllo del territorio, riduzione del senso di umiliazione nel riutilizzo di materiali usati, educazione, promozione e cammino di crescita culturale verso la sostenibilità. Sono inoltre evidenti i benefici ecologici nell'ottica di un rinstradamento delle politiche sulla gestione dei rifiuti convergendo a normativa europea. Non di secondaria importanza sono i progetti collaterali che questa direzione potrebbe consentire di inseguire facendo leva sulla solidarietà e sulla collaborazione tra cittadini, arrivando concretamente a generare benefici per l'intera comunità. Ci auguriamo che questa linea sia sostenuta dall'amministrazione e che non venga considerata una soluzione temporanea per arginare la crisi. Dovrà a nostro avviso essere un nuovo stile di vita nel rispetto dei diritti delle generazioni future, che non dovranno farsi carico di rendere sostenibile il nostro paesaggio. Grazie.
Grazie consigliere Barberi, aveva chiesto la parola al consigliere Balducci.
Grazie presidente. Brevemente per ringraziare anche il consigliere Barberi, che ha ammesso che forse anche questa amministrazione una sensibilità ambientalista ce l'ha, un po' a sorpresa visto che vogliamo fare cave ovunque, siamo contenti che venga riconosciuta questa sensibilità ambientalista. Quindi il mio grazie va all'assessore, alla giunta e anche comunque alla SECAM che si impegna in questa iniziativa, che è lodevole, perché proprio dal punto di vista ambientalista, come c'è scritto in tutti i manuali del buon ambientalista che tutti abbiamo letto, la riduzione insieme riutilizzo insieme alla riduzione e riciclo fa parte di quelle tre grandi R che servono a ridurre l'enorme problema dei rifiuti. Quindi grazie e sono contento che almeno su questa cosa siamo ambientalisti. Grazie.
Grazie consigliere Balducci, la parola a consigliere Grillo della Berta.
Grazie presidente, anche noi parere che avevamo già espresso in commissione, ovviamente siamo favorevoli a questa proposta, che sottolineiamo ovviamente la doppia valenza, sia ecologica, cioè della tutela ambientale, e sia ovviamente senza una classifica tra i due aspetti, sociale ovviamente. In più va sottolineato il fatto che non esistono di fatto costi aggiuntivi, anche da quello che si era evinto dalla discussione in commissione, che si tratta sostanzialmente di una selezione attuata da SECAM di quello che non va buttato, di quello che può essere utilizzato, accantonato in una sezione particolare dei loro magazzini. quindi anche questo è un aspetto assolutamente importante di grande razionalizzazione. Un input che ci eravamo permessi di dare in commissione era quella eventualmente di un passo in avanti, che è la cosiddetta banca del riuso, questo più forse un aspetto ecologico e forse meno sociale, in cui eventualmente ci fosse proprio la possibilità dell'utente singolo di andare a scegliersi eventualmente il pezzo mancante piuttosto che comprarlo, non so, per la baita in montagna, oppure anche qualche istituzione, qualche scuola magari in carenza di qualche struttura avesse la possibilità eventualmente di accedere a questa cosa. Chiaramente queste sono tutte cose di là da venire, bisognerà vedere chiaramente come andrà l'operazione, quale sarà il regolamento che si redigerà in relazione a questa attività e chiaramente anche alla massa di conferimento che avverrà rispetto a questa nuova attività. Quindi tutto nuovo, idea sicuramente buona e vincente, quindi assolutamente il nostro parere è favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Della Berta. Tacelli, consigliere Tacelli, prego.
Sì, una di quelle proposte su cui ovviamente non si può essere contrari, ma ovviamente spingere ed insistere perché possa avere il maggior successo possibile. Successo che sarà probabilmente legato poi al regolamento concreto che verrà elaborato e dalla capacità della ONLUS o comunque di chi gestirà il servizio di gestirlo in modo corretto e puntuale. Capita il sabato, quando vado al mercato, ad esempio, di vedere persone che purtroppo raccolgono la frutta e la verdura che viene buttata dietro i carri del mercato, insomma, no? Dietro i camion e i furgoni. Ciò suscita sempre un po' di stupore nella città di Sondrio, però mi fa avvertire come vi sia davvero un bisogno concreto che deve essere soddisfatto. Un bisogno che va dai bisogni primari, qual è l'alimentazione, e anche bisogni ulteriori, quali possono essere per l'appunto questi beni che si metteranno a disposizione anche delle altre persone bisognose. Ovviamente bisognerà tenere conto, a mio avviso, che non tutti si rivolgono ai servizi sociali, c'è chi per, diciamo così, dignità o che è meno avvezzo a rivolgersi alle strutture pubbliche, e quindi bisognerà trovare, a mio avviso, un escamotage per consentire comunque anche queste persone di poter godere, di poter disporre di questi beni. Favorevolissimo quindi all'iniziativa e grazie per avercela presentata.
Grazie consigliere Tacelli. Se non ci sono altri interventi, no, consigliere Montinaro.
Non va, sì. Sì, perché mi sento un po' chiamata in causa, in quanto già in commissione avevamo parlato, eravamo tutti favorevoli nei confronti di questa iniziativa lodevole per i motivi che sono stati già ampiamente illustrati, e anche se in via sperimentale avevo chiesto che anche l'ultimo giorno, anche semplicemente l'ultimo giorno prima della chiusura, diciamo, di questa sperimentazione, venissero chiamate associazioni o comunque istituzioni scolastiche per vedere se si potesse fare anche uno scambio anche solo di mobilia, perché ho spiegato che qualcuno magari non si rende conto che nelle scuole noi abbiamo dei mobili risalenti probabilmente al tempo in cui i vostri nonni frequentavano la scuola, e sono a volte dei mobili spigolosi o comunque con vetrate che sono pericolose, se pensiamo soprattutto che si trovano in scuole dell'infanzia, scuole primarie, dove ci sono dei bambini molto piccoli che non è che capiscono il pericolo. Quindi avevo chiesto di proporre all'ente, all'ONUS, che poi si deve occupare della gestione, di mettere in conto anche questo, cioè la scuola è di tutti, quindi se dovessero rimanere dei mobili o comunque anche uno scambio, perché quello che a noi può essere un mobile o comunque un armadio, un armadio che per noi è pericoloso, potrebbe servire magari ad altre istituzioni, come suggeriva anche Dell'Erba sempre in commissione, o anche ad altre famiglie bisognose, quindi una sorta di scambio, non come primi utenti ma anche in ultima analisi. Grazie.
Grazie consigliere Montinaro. Lo voleva intervenire, poi c'era Massera che aveva chiesto la parola.
Sì, perché io voglio
faccio due volte. Ho dimenticato di non solo essere neri, perché dove scarico mia roba e computer, televisori, tutti, anche vicino di casa mi fanno il citofono. Non solo essere neri, ci sono gente, cittadini, sono diversi, anche hanno bisogno, perché 3 anni fa per il reddito valtellinese mi avevano dato 250 computer PC3. Quando mi hanno dato, c'era Croce Rossa, era lì in montagna, magazzino, quell'assessore lì mi conosce bene, quello che sta parlando, sa il mio lavoro. Non solo essere container, quello che mandiamo giù, villaggi, quello dove hanno bisogno, però anche qua hanno bisogno, c'è tanta, tanta povertà. Arrivano segreto, mi chiedono, Adam per favore, ce l'hai il computer? E tanti, c'è uno vicino di casa, passano tramite da lui. E poi, questo io sono contento questa sera, perché mai trovato questo consiglio, perché miei misteri, la roba in Germania, in Francia, in tutto il mondo, questa crisi non si può più buttare niente, perché anche se è rotta si può aggiustarla. Se vai a Milano pieno di magazzini che vendono questo cosa, dove vanno a prenderla? E rifiuti, dove li buttano? Io ho lavorato tanto, dove vanno a buttare la roba, tanti anni, io so tutto. Allora, avete, non so la signora come hai fatto a pensare queste cose, però va bene per fare un po' meno crisi per tutti, perché qui tanta gente non arrivano a fine mese, le loro lavatrici sono già rotte, alcuni lavatrici, io non compro mai lavatrice, qua in casa mia, nuovo, ho trovato la strada, giuro, e tanti. Una volta io, Mauro Cipolla, come mio fratello, io ho caricato lì tanti container tramite lui, ho mandato anche lui tanti lavatrici, ho dato giro alla popolazione, cittadini sondriesi. Comunque questo qui, questo programma, questo progetto, ti auguro, io faccio tutto possibilità per andare avanti. Grazie
consigliere Massera.
Volevo semplicemente ribadire il voto favorevole già espresso in commissione su questa proposta di buonsenso, concreta e che ha una duplice finalità sociale e ambientale che condivido pienamente, quindi parere favorevole, voterò a favore.
Bene, consigliere Massera, ha chiesto la parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Anch'io sono contenta che si vota questo progetto perché appunto è molto importante e perché in questi tempi di crisi dove i bisogni sono tanti è magari un piccolo gesto, ma per qualcuno può essere fondamentale. So anche che l'assessore ha comunque in mente altre cose sul discorso alimentare, ma chiaramente tutti i progetti vanno fatti bene perché sennò è inutile farli, quindi sicuramente c'è bisogno di ponderare, quindi è bene iniziare da questo con calma e poi vedere di sviluppare su altri fronti. Ho sentito il bisogno di intervenire perché c'è una cosa, Tacelli, scusami, che mi ha molto disturbato in quello che hai detto, perché è vero che ci sono persone che fanno fatica a rivolgersi ai servizi sociali, magari per vergogna, magari per orgoglio, ma non per mancanza di dignità, perché se diciamo questo vuol dire che chi si rivolge non ha, cioè per dignità hai detto, per dignità non si rivolgono. Come dire che chi si rivolge ai servizi sociali non abbia dignità? Questo non penso, perché penso che in certe situazioni l'ultima cosa che resta, o una delle poche cose che restano, è proprio la nostra dignità. Quindi scusami, ma...
Va bene, grazie consigliere Songini. Aveva chiesto la parola consigliere Dell'Erba.
Grazie Presidente. Io sono molto contenta di avere già
appoggiato questa iniziativa in commissione, perché secondo me è molto importante sia per coloro i quali sono i consumatori usa e getta, che almeno quando gettano a qualcun altro pensano, e quindi assolutamente importante. Mi ha fatto molto piacere aver trovato questa proposta in commissione. Io mi soffermerei un attimo su quello che diceva Tacelli. Non necessariamente le persone fanno fatica ad andare a chiedere perché sono delle persone che non vogliono perdere la loro dignità, secondo me è proprio un po' una mentalità di cercare di arrivare sempre fino alla fine prima di chiedere aiuto. Allora io volevo magari così lanciare questa opportunità, siccome in altre in molte associazioni benefiche che ci sono sul nostro territorio, non so, mi viene in mente la Caritas piuttosto che altre, non so, Centro Aiuto alla Vita e così. Magari lì ci sono le persone che non passano attraverso i servizi sociali, però magari anche a loro poter informare, cioè informare loro che c'è anche questa possibilità, quindi magari accogliere anche questa mia forse così banale proposta, però e poi condivido quello che diceva la consigliere Montinaro, che forse al termine di questo anno di sperimentazione magari poter fare una giornata aperta a delle associazioni, a dei, diciamo, alle scuole, agli istituti scolastici, agli oratori, io continuo, magari per riuscire a fare qualche scambio o trovare qualche cosa. Mi auguro fra un anno di essere qui a sottoscrivere un regolamento. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba. Se non ci sono altri, Tacelli vorrà probabilmente per fatto personale. Prego.
È una questione personale. No, molto banalmente intendevo dire che c'è chi ha vergogna a rivolgersi a una struttura pubblica, più facilmente si rivolge al prete, più facilmente si rivolge al, magari all'amico, e meno facilmente va in un posto dove prendono il tuo nome e cognome. Cioè era questo il senso, non ho capito. Basta.
Grazie consigliere Tacelli. Ha chiesto per un breve intervento, ci sono ancora consigliere Gemma Simonini, poi Palotti che hanno chiesto la parola.
Brevissimo, sì, magari mi sono persa qualche passaggio del consigliere Dell'Erba, però ho intuito, ho cercato di magari non ho capito io.
Provate a spiegarvi.
Ecco, solo questo. C'è un passaggio che non, cioè volevo dire questo, che quello che avviene, il lavoro in rete che si è costruito tra i servizi sociali e tutte le associazioni di volontariato, cioè esiste già comunque una comunicazione forte fra di loro, cioè per tutti i servizi caritativi, vestiario, mobili, cioè il tutto si andrà poi, quando diciamo l'associazione no profit o chi si prenderà in carico la gestione, si vedrà poi andando poi a fare il regolamento, che poi comunque passerà attraverso il Consiglio Comunale, per valutare poi dopo l'anno di prova, perché questo è importante, cioè di dare in modo all'associazione e al Comune insieme di poter, io credo, anche cogliere tutto quello che si è detto per le scuole eccetera, e venire incontro a tutte le esigenze che verranno fatte. Credo che non ci siano problemi. È stata, cioè,
no, vi spiegate dopo, dai.
Va bene,
diamo la parola al consigliere Palotti.
Grazie, volevo dire una piccola cosa
che a me sembra, che ho già detto in commissione, a me sembra molto positivo che lo stile scelto dall'amministrazione e che qui viene condivisa, cioè che c'è un'iniziativa, una che si vuole proporre, però il comune dall'avvio ha colto delle sensibilità, delle disponibilità, poi dall'avvio a un'attività, a un progetto, però senza sostituirsi completamente. Quindi un sostenere senza sostituirsi per migliorare la partecipazione dei cittadini, come già si sta facendo, è stato fatto anche nell'amministrazione precedente riguardo allo sport, riguardo al tentativo che si sta facendo con le attività del commercio, eccetera. Grazie.
Bene, consigliere Palotti, darei la parola all'assessore se ha da fare delle considerazioni o precisazioni. Prego.
Grazie, no, ringrazio intanto per le sollecitazioni. Io in commissione ho già segnato una serie di cose che mi avete chiesto, le ho lì ben scritte, nel senso che quando metteremo per iscritto il regolamento con l'associazione segneremo alcune cose. Questa del poter prendere i mobili così, io personalmente ho anche pensato a una cosa, che l'associazione distribuisce tutto, però potrebbe esserci un momento in cui c'è anche troppa roba e non si sa cosa farne. A questo punto la Ollus che l'avrà in carico potrebbe fare anche due volte l'anno, non è che detto che per forza alla fine, una specie di vendita di beneficenza, non so, una cosa così, dove si possono presentare tutti i cittadini, ritirare parte della merce. Questo valutato da loro nel momento in cui ce n'è troppa e non si riesce neanche a distribuirla, è inutile tenerla lì, anche perché dovrebbe essere a questo punto smaltita, perché se non ci sta ed è un costo, allora a quel punto lì niente, si metterà giù una regola di questo tipo, che una volta ogni tot tempo, no, non ogni tot tempo, quando il magazzino è estremamente pieno ci fossero dei materiali o anche cose che non vengono ritirate perché magari al cittadino che è in stato di bisogno magari un certo tipo di mobile non serve, se non sa cosa farsene, allora dice lì magari lo possiamo dare ad altri. Qui secondo me lo vediamo, ma adesso quando metteremo un po' queste regole, io mi sono un po' segnata quello che mi avete detto, non so, c'era Barbieri che mi aveva proposto anche di farlo, di mettere le cose online, vabbè, si vedrà un attimino tutto insieme, perché questo sta poi all'associazione, non so se lei poi sarà in grado o meno di farlo, però se si può lo faremo, insomma, ecco. Per cui non mettiamo limiti, diciamo, facciamo le cose come le spiegheremo meglio, insomma, vediamo un attimino, va bene, grazie.
Grazie assessore, a questo punto metto in votazione il punto numero 5, istituzione in via sperimentale del centro di raccolta di materiali riutilizzabili. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? All'unanimità. La delibera passa all'unanimità con 25 voti a favore. Punto numero 6, modifiche al regolamento di contabilità comunale. La parola all'assessore Busi.
Sì, un argomento abbastanza, credo, semplice. Questa delibera propone delle modifiche al regolamento di contabilità. Queste modifiche sono dettate dal fatto che la legge del decreto legge 138 convertito poi in legge numero 148 prevede l'istituzione di un albo dei revisori, un albo regionale di cui si dovrà far riferimento per i rinnovi e il sorteggio dei nuovi collegi di revisori, ma più importante anche la legge 174 che attribuisce ai revisori delle funzioni maggiori rispetto a quelle che hanno attualmente, e di conseguenza andiamo ad apportare recepire all'interno del nostro regolamento di contabilità queste nuove disposizioni, e è stato dato gli articoli che sono interessati dal 62 al 64, perché il 65 credo che sia stato omesso, ma è perfettamente identico, dove appunto vengono recepite queste nuove funzioni e attività che i collegi dei revisori devono sostenere nell'ambito delle loro attività presso l'ente. Grazie.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto?
Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è a favore? Anche questa, sono ancora 27 favori a favore, quindi all'unanimità. Prima di chiudere, desidero anche, nome mio, porgere gli auguri di buone feste a tutto il Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, e ricordo che il 24 alle ore 18 ci sarà la festa degli auguri, come tradizione, qui presso il cortile del municipio, quindi siete tutti invitati a partecipare. Grazie e buone feste a tutti e arrivederci.